ancora.
Riprendiamo, sì. Grazie per la pazienza.
Rispondo alle domande dei consiglieri, quelle specificamente rivolte a me. E per quanto riguarda il tema dell'anagrafe, vi avevo confermato a seguito della giunta comunale fatta in Barona che avevo espresso al sindaco e a tutta la giunta comunale l'assoluta esigenza di attivare un servizio anagrafe nell'area Barona. Da lì sono iniziate una serie di interlocuzioni col comune per capire quelle che sono le esigenze di metratura e le caratteristiche che dovrà avere questo servizio anagrafe. Allora, siamo riusciti ad avere l'attenzione del comune, la dico così, sull'esigenza, quindi è stato confermato anche dal comune la volontà di procedere in questo senso, per espressa volontà anche del sindaco. E è necessario però trovare un luogo che sia idoneo, e si parla di un luogo che abbia una metratura molto importante, perché l'anagrafe tende a non fare più servizi particolarmente piccoli, cioè quelli da 3-4 sportelli, perché risultano molto difficili poi da far funzionare, e quindi si tende ad avere sportelli anagrafi da 7-8 sportelli almeno, e quindi bisogna avere un'area di circa 400 metri quadri. Siamo quindi alla ricerca per capire location abbastanza grandi per ospitare questo servizio. L'area che lei indicava in riferimento alla conversazione di cui parlava non permetterebbe di ospitarlo, perché si tratta di un'area, adesso mi dovranno mandare le planimetrie, però largo circa 100-150 metri quadri, ecco esatto, 150 metri quadri, 170, troppo piccola per l'esigenza dell'anagrafe. Stiamo cercando un'area più grande per poter comunque rendere quel servizio, quindi da quel punto di vista la notizia è che il comune assolutamente ci conferma che la volontà di proseguire in quel senso c'è. E credo che sia un bel risultato per tutti noi, perché ci siamo detti da diversi anni che era necessario riportare lì un servizio anagrafe. E poi, vabbè, ne approfitto nell'area della Barona, un altro tema che credo fosse molto sentito, e su questo vi do anche un buon annuncio, era quello della 71, che sapete essere stata una linea abbastanza problematica in passato, da quando è stata unita con la 59, subiva spesso ritardi, accodamenti soprattutto nell'area centrale, e quindi a seguito delle richieste che abbiamo avanzato più volte, mozioni, discussioni in consiglio, il comune ha approvato una modifica del percorso per cui tornerà una distinzione delle due linee in 71 e 59, quindi sostanzialmente simile al percorso originario, con qualche modifica, poi se volete entro nel merito, il che garantirà di nuovo puntualità e frequenza, diciamo, costante della linea 71, quindi torna ad essere una linea di raccolta di quartiere, una linea regolare. Sul tema di via Mengoni, diciamo che anche via Mengoni è un'area molto attenzionata dalla polizia locale, così come via Schivano, sono, diciamo, tra le aree su cui ci siamo concentrati di più in questi mesi. E gli interventi solitamente avvengono, diciamo nella maggior parte dei casi avvengono nell'arco delle 24 ore, gli interventi di allontanamento, simili a quanto avviene in via Schivano, anche perché si tratta, come in via Schivano, a volte di insediamenti abbastanza importanti, cioè parliamo anche di 7-8 camper a salire. Abbiamo fatto un sopralluogo nel mese, Costanzo aiutami, di questo mese è stato, all'inizio di questo mese, non ricordo se fosse fine agosto, inizio settembre, per verificare quali interventi strutturali si possono fare per risolvere, diciamo, questo fenomeno in via più continuativa. Li abbiamo individuati, quindi si è ipotizzato con i tecnici della mobilità, in questo caso una serie di altri tecnici urbanistica e tutti i settori competenti, quali possono essere gli interventi per garantire l'accesso dei mezzi di soccorso in caso di emergenza. Ricordiamo che lì abbiamo due impianti sportivi, per cui ambulanze e vigili del fuoco devono avere accesso ovviamente veloce, ma al contempo inibire l'accesso di mezzi furgonati e di camper. Quindi si è individuata una soluzione, che è costituita da una posa di barriere altimetriche e assieme a queste anche in alcuni casi accessi che invece garantiscano la possibilità di entrare ai mezzi di soccorso, Siamo adesso in contatto col settore urbanistico per capire la competenza dei lavori, perché l'area è ancora in carico all'impresa che ha eseguito i lavori, perché non è stato fatto ancora il collaudo dell'area. Non è una cosa strana, cioè normalmente per quanto riguarda interventi legati a oneri di urbanizzazione l'iter è questo, e quindi c'è ancora un residuo spendibile su quegli oneri di urbanizzazione, ma voi sapete esserci anche, scusate la faccia lunga, ma perché bisogna, se devo rispondere devo raccontare queste cose, è necessario anche fare alcuni interventi sugli impianti, specifico sulla piscina, che verranno in parte finanziati anche quelli con gli oneri di urbanizzazione, per cui bisogna capire con i settori tecnici se c'è capienza in quegli oneri per fare tutto, oppure se è necessario al contrario intervenire con, diciamo, risorse del settore mobilità, per cui prossima settimana ho un incontro di approfondimento in comune su questo tema, e quindi credo di potervi dare poi informazioni, anche di darle ovviamente alla cittadinanza a partire di settimana prossima, informazioni un po' più precise in merito.
Grazie Presidente. Assessore Barbieri.
Sì, io riroverò solo due minuti per informare l'iniziativa, visto che ci sono anche un po' di cittadini, e per dire ai consiglieri che ci sono anche delle locandine, se volete prendere qualcuna, ci sono rimaste poche, mi sembreranno ancora un po', se le sono prese le associazioni, per dire appunto come abbiamo relazionato nella Commissione Welfare, che quest'anno realizziamo per la prima volta, diciamo, una sorta di forum del sociale che dura 3 giornate del nostro municipio. Abbiamo lavorato come assessorato, in particolare con la collaborazione di Rita Clema, Presidente della Commissione Welfare, per oggi Vicepresidente, e Gerla Schelli per la parte, diciamo, di sua competenza, in particolare sul tema della sanità. Per cui da questo lavoro, che ha coinvolto tutte le associazioni, quasi tutte, diciamo, quelle che siamo riusciti, nel terzo settore del volontariato, ospedali, OTS e i servizi professionali del municipio, cioè Ivana Grazzani con le sue assistenti sociali, da questo lavoro, da questi gruppi di lavoro sono emerse 4 tematiche che abbiamo approfondito, che sono povertà, dipendenze, situazione scolastica e disabilità, come i temi più cocenti che ci sono in questo territorio. E quindi ci saranno 5 tavole rotonde, in diversi punti del municipio. Si apre qui giovedì 27 alle ore 18:30, ci sarà anche Maiorino, oltre che il Presidente Minniti, la sottoscritta, e Ivana Grazzana, che appunto è la responsabile dei servizi professionali municipali. Poi ci sarà venerdì presso un laboratorio Arcobaleno, che c'è una disabilità al Villaggio Barona, parliamo di disabilità, anche con persone del comune. Ci sarà Daria Maisti, che è il direttore dell'area di domiciliarità, perché è cultura della salute, perché vorremmo portare avanti un progetto di autonomia per i ragazzi disabili, non solo ragazzi, del municipio 6, analogamente a quello che è successo già intorno a 4 e intorno a 8. Poi sempre venerdì parleremo di espressione scolastica alla comunità del Giambellino, e la sera invece di dipendenze presso la parrocchia di San Curato d'Ars, dove c'è un movimento slot mob contro il gioco d'azzardo, per cui abbiamo scelto anche per valorizzare questa esperienza lì. Ci sarà PS, il pronto soccorso, l'ospedale San Paolo, in tutte queste nostre cose. E il sabato invece si chiude con la povertà alla casa delle associazioni di Abbassamo Crivelli, dal titolo Diamoci un taglio insieme, con tutte le rappresentanze, diciamo, del municipio che si occupano di povertà, dal progetto Ruben alla Caritas, alle parrocchie, alla piazzetta del centro diurno di Rio Vada che si occupa di senza dimora. E a confronto l'idea è quella di migliorare le politiche, mettendo a confronto esperti, associazioni che ci lavorano, le buone pratiche, per migliorare le pratiche, perché sicuramente devono, comunque delle carenze ci sono e bisogna che ci adeguiamo sempre di più alle nuove esigenze. Vi invito chi vuole a prendere la locandina e a partecipare. Grazie.
Grazie Assessora. Consigliere Ferri.
Sì, volevo scusarmi del ritardo, mi ha impedito di seguire tutto l'intervento anche dell'Assessore Ariatti. Sulla questione dei camper, volevo segnalare che più tardi di 2 giorni fa ce n'era una, come dire, discreta fila davanti sulla via dell'ospedale San Paolo, dell'ingresso dell'ospedale. L'ho già detto più di una volta in aula, lo ripeto per l'ennesima volta, io non ho nessuna, come dire, questione personale. Trovo che sia semplicemente non corretto, non giusto, mi verrebbe da dire disumano, soprattutto a Milano nel 2018, che si possa condurre la propria vita in quel modo lì. Detto questo, il punto rimane che li spostiamo da una parte e ce li troviamo da un'altra, e non so quanto questo abbia un'utilità, per cui io reitero la richiesta di una commissione speciale, un tavolo, non lo so, mettiamoci qualunque strumento amministrativo e politico corretto per poter affrontare in maniera complessiva e non a petto, pur con tutto il rispetto che ho per il lavoro che fa l'assessore Ariazzi, e non per appunto non a petti il tema, perché se nella piazzola di Famagosta retroccante al parcheggio, alla luce della nuova costruzione che ci sarà lì, come dire, abbiamo in maniera un po', abbiamo risolto il problema, perché con ogni probabilità, arrivandoci, se abbiamo capito bene dalla commissione, un albergo piuttosto che un building per il terziario, quindi se abbiamo risolto il tema perché ci sarà probabilmente la vigilanza, ci sarà vita, eccetera eccetera, allora o costruiamo building dovunque ed è un tema, discutiamo, però ecco, cioè, cerchiamo di trovare una soluzione che non sia tampone. Seconda questione, visto che c'è anche una collega Clema, c'è sempre il tema dei famosi bidoni gialli di raccolta dei vestiti. Io continuo a dirlo, l'ho detto anche qualche sera fa alla collega, occhio, perché prima o poi ci troviamo il dramma, lei giustamente mi ha detto che stiamo facendo un lavoro complesso, io massimo rispetto anche in questo, perché per il lavoro che stiamo facendo di censimento eccetera eccetera, però una soluzione tampone andrebbe trovata, almeno spostare quelli spostabili all'interno di luoghi chiusi, cioè restano solo le parrocchie da quello che ho capito, perché dubito che le scuole possano prendersi, però appunto non farei passare altri tempi, cercare di capire se è possibile attivare una soluzione che anche in questo caso è tampone. Ma ultima nota di merito, come un piccolo richiamo a noi tutti, avendolo segnalato per le vie brevi, lo segnalo qui perché resti a verbale, mi chiedo se c'è una nuova regola per cui noi abbiamo acquisito dalle università lombarde il famoso quarto d'ora lungo accademico, e mi chiedo perché quindi le commissioni debbano essere convocate alle ore 6, dico per dire, cominciare mai prima delle ore 6:20. Al netto di tutti quelli che possono essere le disfunzioni, i ritardi, le sfortune, gli misunderstanding, l'ospite che doveva arrivare, al netto di tutto questo, ci sono commissioni che, pur senza ospiti d'onore, visite, eccetera, eccetera, cominciano sempre tardi. Il mio non è un problema del c'ho da fare altro, no, perché però il problema è uno, se io prendo un pezzo del mio tempo dalle 6 alle 7 e mezza, se invece dalle 6 e mezza alle 8, quella mezz'ora io la lavoro e magari fatturo. Due, se accorciamo sempre di più il tempo di come dire, effettivo poi di lavoro in aula, in consiglio, diventa difficile anche esporre le proprie idee. Tra l'altro, ce ne chiedevamo anche col collega, con Paolo, col collega Uniti, in altre commissioni, oltre ad aver avuto questo simpatico dilazione, così questo ritardo, poi c'è stata anche appunto la gestione, che credo anche forse una notazione di tempi è stata evidentemente un po', come possiamo definirla, più tranchante, possiamo dire
brigativa.
Brigativa, bravo,
essendo più brigativa le toglierò la parola.
Gioca la parola, però invece, oltre a togliere la parola, sia la sua maggioranza, un minimo di rispetto, anche
il
perché
tema,
se vale come vale per come parcheggiamo le macchine fuori, innanzitutto noi consiglieri, come già ricordavo, in senso i nostri stessi, vale anche per come si gestisce, anche perché anche il pubblico che arriva alle 6 perché è convocato alle 6.
Il tema è assolutamente corretto, la ringrazio per averlo detto anche in questa sede, consigliere Perri. Consigliera Carnevali.
Puoi riprenotarti.
Ok, allora il mio intervento fa riferimento a quello che è stato il mese di agosto. Per me è stato un mese pesante e difficile, ma è stato molto di più per i cittadini di via Odazio, di via degli Apoli e via dicendo. Personalmente ho ricevuto quando ero in vacanza, perché in vacanza io ci sono andata, molti di loro non hanno potuto andare in vacanza perché li avrebbero occupato le case, quindi ho ricevuto segnalazioni spesso e volentieri di occupazioni, mi sono attivata con Aler che è intervenuta e qualche giorno dopo anche la polizia locale. Tutte le volte le dinamiche sono le stesse, c'è sempre una persona che sfonda, di cui si sa nome, generalità, tutto. Dopodiché le case vengono occupate tipicamente da una donna con dei bambini. A questo punto la polizia esce e non sgombra. Per ora è capire che tipo di controlli vengono fatti sugli occupanti, nello specifico, perché mi sembra che gli occupanti sicuramente abbiano tutte le tutele da parte di tutti. Non ne hanno mai invece coloro che vivono situazioni molto difficili, perché sono a contatto con questa realtà, che vivono nella paura, non vengono tutelati coloro che vogliono entrare nelle case popolari seguendo le gradatorie, quindi non viene mai difesa la legalità. Quindi io chiedo quali tipi di controlli vengono fatti anche sugli occupanti, perché ad esempio anche sui figli io ritengo che non vengano fatti controlli sulle maternità, sulle paternità di questi bambini, perché le dinamiche sono sempre le stesse, hanno trovato il modo per non essere sgombrati. Solo che noi dobbiamo affermare un principio che è diverso da quello che stiamo affermando, cioè va bene essere buoni, bisogna essere giusti prima di tutto. Secondo me non è la direzione giusta, quindi io come consigliera mi sento in profonda difficoltà nei confronti dei cittadini. Non so, se voi lo siete altrettanto è il caso di fare qualcosa e di dirlo. Poi ribadisco, voglio sapere che tipo di controllo viene fatto, perché non mi è, sinceramente non è chiaro a me, immagino nemmeno ai cittadini. Grazie.
Grazie consigliera Carnevali. Consigliere Rivolta, prego.
Rispondo brevemente alla consigliera Russo. Domattina convocheremo commissione congiunta sui Navigli. Non potremo questa volta farla alla Fornace come d'abitudine per agevolare i cittadini alla partecipazione, perché la Fornace ha un programma fittissimo in tutte le sue sale, quindi pur prenotando molto anticipo non è stato possibile. Saremo al 6 centro, che almeno si avvicina. Sarà il 26 e cercheremo di mettere nei temi anche quello del commercio abusivo. Stiamo cercando di recuperare informazioni, se non qualcuno che possa venire a relazionarci su questo. Grazie.
Grazie, consigliere Rivolta. Consigliera Buro.
Sì. Buonasera. Visto l'intervento della consigliera Carnevali, io non solo mi associo, ma ricordo non solo al Presidente, ma a coloro che dovrebbero rispondere all'interrogazione, che invece non lo fanno, che esattamente l'interrogazione orale che ha appena rivolto la consigliera Carnevali, io l'ho fatta 2 mesi fa. A seguito di una segnalazione di alcuni cittadini proprio in via Odazio, ho segnalato che si era verificato tra le tante un'occupazione abusiva, stessa identica scena. Si fa a trovare la persona che sfonda la porta, possiamo dirlo nome e cognome, non lo diciamo, ma tutti sanno chi sono. Dopodiché entra la solita signora con 2 bambini possibilmente, la cui parentela non è certa, infatti, interviene la polizia locale e la polizia e non succede nulla. Adesso io faccio un paragone, un qualsiasi altro cittadino, in genere sono stranieri, è una casualità, può darsi, certo è che mentre i genitori italiani devono dimostrare di avere delle capacità genitoriali, i genitori stranieri non devono dimostrare questo, anzi se utilizzano i bambini per occupare la casa e per rimanere lì dove sono, è quasi un obbligo. Stessa identica scena, chiedo nuovamente che qualcuno risponda, ma soprattutto non tanto all'interrogazione, che è un vostro dovere, ma quanto di intervenire fattivamente. Sacchi gialli ancora una volta, sempre primo giorno di scuola, via Scrosati, angolo via Bartolomeo d'Alviano, ben 32 sacchi gialli, perché li ho contati con fotografie, squarciati e sui marciapiedi di tutta la via Bartolomea d'Alviano, il pezzo a angolo via Scrosati, i bambini, primo giorno di scuola, hanno camminato sulla spazzatura. Questo è normale? non è vero quello che continuate a dire, che avete sollecitato, anzi questo sarà vero, che avete sollecitato ANSA, gli ispettori, non è cambiato nulla, continuano i nomadi, non si dice zingari, i nomadi a squarciare i sacchi gialli, anzi vi dirò di più, all'interno del mio condominio, ho già fatto la segnalazione, ho trovato nel reparto spazzatura, che è un locale molto grande, di sera alle 11:30 due zingari che aprivano. Allora, capite che questo si tratta nel condominio, la polizia locale, la polizia locale non può intervenire, ma è un problema che si sta veramente, che sta aumentando giorno dopo giorno. O fate qualcosa, oppure alla fine succederà qualcosa.
Consigliera Bura,
basta, ho finito.
Assessore Neassi.
Grazie Presidente, ma solo per dire, dare una risposta per quanto riguarda Pianeta Verde. Pianeta Verde è in scadenza di concessione, c'è già stato un primo rinnovo, quindi credo che si debba necessariamente andare a bando. Non è attualmente in gestione il bando del municipio SEMA del Comune Centrale, sicuramente si vorrebbe avviare una discussione per connettere quella struttura, che è molto bella, tra l'altro anche una gestione interna con dei bambini che fanno delle attività didattiche molto interessanti. L'idea è quella di connetterla molto di più al territorio, perché se non un territorio borderline con Bucinasco, molto spesso è cambiata una cava di Lucinasco, ma in realtà è nel territorio del municipio 6 e del comune di Milano. È usufruita anche dal comune di Bucinasco ed è una struttura molto attiva. E quindi l'idea era proprio quella, anche in virtù dei lavori della metropolitana che si stanno facendo a fianco, provare, voglio dire, a fare un progetto comune per renderlo un luogo ancora più bello, magari con un po' di arredo urbano e con diverse attività che possono anche sviluppare le scuole limitrofi. Mi viene per esempio in mente la scuola Narcisi. Quindi però, ecco, andrà, penso, a bando. Mi sembra che la concessione scade a dicembre, però non prendetela come verità assoluta, perché io con le date faccio un po' di confusione. Grazie.
Grazie Assessore. Allora a questo punto abbiamo terminato con gli interventi dei consiglieri, inizio con gli interventi dei cittadini che mi sono arrivati e inizierei, se c'è, con la signora Casaroli Carmen. Prego, allora si accomodi a una delle sedie libere qua davanti, vediamo se c'è qualche consigliere gentilmente di voce. Va bene, come si chiama la signora? Venga, venga, adesso le fanno vedere come attivare, come vuole, come preferisce. Ok. Ecco, scusate, solo perché non so se siete già venute, i cittadini hanno 5 minuti di tempo a testa.
Ok.
Prego. Meglio non toccarlo.
Buonasera a tutti, noi siamo venuti a portare a vostra conoscenza come viviamo in via Manzano 4, che sono case popolari occupate da tanti rom e ultimamente da tanti serbi. E ogni giorno arrivano. Vivacano in cortile, facendo un rumore che non si può sopportare, ci sono 20 bambini, non si attengono alle regole, sporcano dappertutto e volevamo sapere se, siccome sta diventando insopportabile questa cosa, se noi avevamo l'opportunità di avere un altro appartamento in un altro posto, perché la portinaia che cerca di mettere un po' di ordine viene continuamente minacciata. E quindi volevamo appunto portare a conoscenza come viviamo.
Minacciano tutti, minacciano anche me.
Cioè sta diventando veramente, cioè nessuno fa niente, l'alle non fa niente, la polizia non interviene se l'alle non la chiama, e quindi noi dobbiamo vivere così.
Vedi che non possiamo neanche andare sul balcone, perché si controlla.
Sì, per forza.
Siamo noi stranieri in casa dei Rom.
Ormai gli appartamenti sono tanti, ma noi siamo in grande minoranza gli italiani, purtroppo. Mangiamo quattro, sì.
Va bene, allora adesso è chiaro che una risposta sugli appartamenti purtroppo non la possiamo dare noi, nel senso che non siamo noi che facciamo le
appunto,
assegnazioni.
Appunto, sì, ma noi come possiamo fare? Denunciare alla polizia, fare che cosa fare?
Cambia alloggi...
Alla prefettura?
Cambia alloggi li fa comunque Aler, quindi avete fatto bene comunque venire qui a raccontare la problematica, dopodiché appunto purtroppo non possiamo essere noi quelli che provvedono perché è l'agenzia regionale.
Sì, ma noi che ci tutelano. Sì.
La ringrazio. È meglio che non ci dati.
Volevo solo dire che non è che vogliamo assolutamente un cambio alloggi, perché ho fatto la domanda nell'aprile 2017, mi è arrivata oggi la risposta che ha passato la mia domanda in Viale Romano. Si figuri un po' in che situazione siamo. Non si può uscire, anche adesso abbiamo dovuto essere tutelate. Non si può stare, tutti i camper nella via, bivaccano, si puliscono con le salviette anche nelle parti intime, io lo vedo dal balcone, e poi se lo buttano lì. L'altro giorno la signora mi ha chiamato, mi ha detto prova a vedere cosa c'è. Si pilocchiavano il cortile con tutte le... È un campo rom. Loro prendono le sedie, la portinaia questo parla perché mi hanno già detto che la fanno fuori. Mi dica lei, noi vogliamo che questa situazione venga un attimino, non so, messa al vaglio di qualcuno, perché non possiamo più stare.
La portinaia l'altro giorno ha trovato anche delle feci di una donna che faceva fare le feci alla bambina.
Ma no, fanno tutto, sputano, mangiano in cortile, tutto il giorno, non ci sono orari, la notte fino alle 2, adesso sono riuscita a fare meno male.
Sì, ma la soluzione, cosa possiamo fare? Fa la denuncia?
Dobbiamo denunciare?
Le denunce non solo all'Aler, ma se ci sono dei reati o comunque delle minacce è bene farle anche alla polizia. Perché se ci sono delle minacce bisogna che comunque arrivi una denuncia.
Sì, certo.
Perché capite anche voi che un domani se succede qualcosa e non c'è una denuncia è un problema. Quindi,
visto che noi viviamo questa situazione un po' di degrado, perché guarda,
abbiamo paura.
Si ritira la parete, c'è puzza di tutto, una roba esagerata.
Noi abbiamo paura.
È un campo rom, il nostro numero civico è un campo rom.
Ci mettono con le sedie come nei camperoni, la stessa cosa. Cioè, bisogna intervenire, fare qualcosa, perché noi non ce la facciamo più.
Allora, stavo un attimo consultandomi con i colleghi, intanto vi ringraziamo di essere venute qui e poi vi verrà data una risposta, se potete aspettare un attimo fino alla fine degli interventi, raccogliamo un po' di riscontri. Grazie mille, a dopo. Allora, a questo punto la signora Di Scipio.
Allora, commissione in loco Pellini per 10 persone ammalorate.
Avevo chiesto all'ultima commissione, all'ultimo consiglio, che venisse fatta una commissione in loco. Io non ho saputo più niente, voi non mi dite niente, ma state provvedendo o no? O dobbiamo presentare una denuncia a tutti gli inquilini? Cioè, ditecelo, perché così non perdiamo tempo. Presidente, Minniti. Non ho capito, ma io sto parlando col muro. Allora.
Signora, loro si stanno un attimo consultando per darle una risposta. Lei prosegua, che tanto...
Vabbè, ok. Allora, volevo sapere qualcosa per la Giambellino, lettore 119 e 117. Si doveva prendere un appuntamento con l'amministratore. Stasera c'era la riunione degli inquilini e io non ho saputo niente. Pure questo mi dovevate dire che cosa avete fatto. Il signore che ha denunciato la cosa qui in consiglio è a Lisbona. Torna però a fine mese. Allora, vogliamo farla questa riunione con gli amministratori? Perché sembra, parlando con l'amministratore, che
il parco all'interno e anche fuori è del comune, sembra, mi ha detto l'amministratore. In più c'è da mettere le mani su quel tabellone per vedere chi è che prende i soldi per la pubblicità, perché là non ci sa niente se lo prende il comune, se non... Per me è una persona privata, perché io mi ricordo che quando ho parlato, quando c'era Rabaiotti, ho fatto fare un'indagine su questi tabelloni, perché ce l'abbiamo anche noi in via Brunelleschi, e lui mi ha detto che aveva accettato la cosa, ma sono privati, per cui io non vedo perché, perché avevo chiesto che quei tabelloni venissero adibiti a comunicazione della nostra zona invece di mettere la pubblicità. A questo punto fatemi anche una ricerca in questo senso, perché stanno sorgendo come i funghi e a me non mi interessa vedere la Prada che fa la pubblicità. In quei tabelloni voglio vedere quello che si è fatto, quello che avete fatto voi, i cittadini, anche mandando in onda il consiglio. Perché no? E perché no? Voi siete pubblici, la gente vi deve vedere che cosa fate, se lo fate, tra virgolette. È questo. Largo Balestra, voglio sapere a che punto sono i lavori di Largo Balestra. Si sta rompendo tutta la rete. Meazzi mi dice qualcosa. Avete inviato delle persone a metterla a posto i primi tempi. Ora, la rete tutto intorno, è naturale, io ve l'avevo detto, che la gente non ha dove sedersi, si siede sul muretto dove voi avete messo la rete. Spinge finché non riesce a stare lì seduto. Allora, o ci mettete abbastanza panchine all'interno, o se no questa rete sarà sempre rotta una continuazione e arriverà sempre gente là a sedersi, perché non ci sta modo di potersi sedere. Le quattro panchine che sono all'interno ci stanno tutti extracomunitari dentro, dalla mattina alla sera seduti là. Basta vedere lo sporco e dici qua ci stanno loro. Questo è tutto. Fatemi sapere, perché se no, altrimenti io dico a quei signori, scassate ancora, così poi dopo va arrangiato. Però ricordatevi che quelli sono soldi dei cittadini, quelli sono soldi dei cittadini, la scelta l'avete fatta voi di quella cancellata, è una cancellata di M, perché se uno si siede e spinge e si fa tutto l'incavo dietro, è una cancellata di M. Ora, non mi dite che avete speso chissà quanti soldi, vuol dire che non avete fatto una buona scelta. Allora, passiamo. Contatti impossibili con l'ufficio del Comune di Milano. Il civico 11 e il civico 15, quando piove, davanti al Sacco Carraio e anche all'uscita, si allagano fino a sulla strada.
Il civico 11 e 15 di quale via?
Di via Bellini. Si allagano perché c'è un tombino otturato all'11. Ora, io ho chiamato i vigili sono venuti a verificare, ma non è la prima volta che chiamiamo. Poi la cosa si ferma lì ai vigili. Io ho chiamato i vigili, ho chiamato anche il comune, ma è possibile che non si riesca a parlare con gli uffici? Cioè, chi ha dato l'ordine che tu non puoi parlare con gli uffici del comune? E mi hanno detto, anche se lei viene qui, lei non può entrare. Allora, che politica è questa? Che politica è? Io non posso parlare con un ufficio, che sarebbe il NUR o qualcun altro che deve provvedere. Se a me i vigili non provvedono, ci vado direttamente io. Ma non si può fare, questo l'avete fatto voi. E questa notizia mi arriva anche da altri consigli di zona. Addirittura manco i consiglieri riescono a mettersi in contatto.
Allora, signora Anna, ci sono altri cittadini dopo di lei, ha parlato già abbondantemente più di 5 minuti, se dia la conclusione gentilmente.
La conclusione è questa, mi dovete far sapere al più presto possibile quello che io vi ho chiesto. Poi, io avevo detto anche, vi ho mandato anche, mi dovete far avere la delibera del progetto BAF. Il progetto BAF dà alle persone una tantum, 1.500 euro per assistenza a badanti e bambini, babysitter.
ok? Però mi è successo questo, che una mamma non ha non potuto usufruire di questo progetto e dei 1500 euro perché era la mamma dei bambini. Ma a questo punto non ho capito, questo progetto bisogna riprenderlo qua e vedere un momentino come va, perché questi sono soldi che non ha pagato il Comune di Milano, lo sappiamo tutti, questi sono soldi che provengono dall'INPS, dai sussidi per attività socialmente utili, lo sapete benissimo questo, è inutile che mi state a guardare e non lo sapete, eh? Il Comune non ha fatto niente, il Comune ha fatto un progetto e l'INPS elargisce i soldi. Per cui allora questo progetto voglio che venga ripreso qui.
Allora,
e mi rivolgo alla Rita Barbieri.
Non c'è bisogno di rivolgersi alla Rita Barbieri, ho scritto BAF, assistente familiare, c'è una pagina del Comune di Milano che spiega tutto con la documentazione e anche un numero di telefono.
La consigliera chi aspetta a rivisitare tutto? Dobbiamo scoprirlo noi che ci danno 1500 euro? Dobbiamo scoprirlo noi.
La risposta gliel'ho data, c'è anche un numero di telefono, quindi penso è perfino possibile parlare con un ufficio del comune.
Ma pensa a te, però bisogna vedere se che io questo ufficio del comune ci ho parlato e non è possibile avere i soldi quando una mamma assiste un bambino handicappato. Allora quel progetto bisogna riprenderlo. Io voglio che la Rita Barbieri metta in campo qualcosa, questa non sta facendo niente, questa non sta facendo niente.
Grazie, abbiamo capito.
No, non avete capito, perché ci sono ancora a dirvelo, perché non avete capito, la questione è questa. Allora, a me mi sembra che quando vengo qui, vengo all'università della terza età.
I cittadini possono sentire degli interventi fatti con calma e intervenire loro?
I cittadini lo devono sentire, lo devono sapere queste cose. Qui non è l'università della terza età, ci siamo intesi, qui ci sono cose che dovete sviluppare, voi dovete riprendere tutta la zona 6 e mi sembra che non lo state facendo da quando siete in campo, assolutamente, perché ci sono cittadini che si lamentano per la sicurezza, ci sono cittadini che si lamentano per il verde e poi voglio dire a Meazzi di non andare nelle televisioni a pubblicizzare il verde e mica verde, perché noi abbiamo una schifezza di verde qua che fa pena. E se Meazzi non lo vede, perché c'è il salame sugli occhi?
Allora, signora Di Ciglio, lei ha parlato 10 minuti, la prossima volta che si prenota, la prossima volta che si prenota salta il turno, mi spiace, parleranno prima tutti gli altri cittadini.
Io ti blocco la consiglio,
parleranno prima tutti gli altri cittadini.
Io ti blocco il consiglio, Zaccaria, a quella parte hai tagliato la lingua, stasera, e a qua hai fatto parlare per più di un quarto d'ora, 20 minuti. Va bene? Questo te lo voglio dire perché l'abbiamo notato.
Ti ascolti le registrazioni, inoltre le dico...
ho visto l'orologio!
Quando si danno delle risposte, se no ognuno fa delle domande, nessuno risponde, allora siamo veramente qui a giocare. Buonasera. Signora Palomares, prego. Evviva!
Sì, sì, buonasera. Allora, io sono qua perché ieri, l'altro ieri, è successo in via Odazio, in via degli Apuli, ci sono qua cittadini di via Odazio, di via degli Apuli al 2, dell'1, via Recoaro, Ilgani e Giampellino. Allora, siamo stufi e arrabbiati per la situazione che noi cittadini regolari e assegnatari della loro.
Palomare,
sì.
Scusi un attimo, allora io capisco che sia suggestivo sbandierare uno striscione, ci mancherebbe, però se volete dirci qualcosa vi potete prenotare e parlarci, perché va bene che è bello colorato, però...
Ieri era successo che un ragazzo stava in macchina.
Consigliere Bianchi, gentilmente.
Allora, ieri...
Sono loro con lo striscione, a chi la devo fare l'osservazione, a chi non ce l'ha, vabbè. Guardi che un centro sociale qui con lo striscione non è ancora venuto, negli ultimi sette anni.
No, scusi, allora, noi l'abbiamo messo, SOS sicurezza, basta promessi, ci hanno promesso illuminazione. Allora, io devo parlare. Allora, scusi, ieri è successo un episodio verso le 3 del pomeriggio in via Odassio. Un ragazzo marocchino ha rotto il vetro, le stava rincorrendo a un cittadino normale. Perché? Perché le voleva rubare la macchina. Allora abbiamo chiamato carabinieri, abbiamo chiamato l'ambulanza perché noi abbiamo visto di... Sono arrivati 8 macchine della polizia, non ce la facciamo più, la notte non si dorme più, c'è una signora anziana seduta lì, le capelli via, lei attraversa piano la strada. Io un giorno le ho detto non uscire tanto, aspetta me che ti aiuto. Perché? Perché un giorno lì sarà le scarpe, il terzo scarpe sarà di lei lì, o di qualche altro. Perché? Perché lì corrono le macchine. Non sono assicurate, la maior parte sono di loro, slavi, marocchini, briachi. Non c'è controllo, signora, non c'è controllo. Noi siamo riempiti di video. La notte abbiamo chiesto la videosorveglianza e nel parco vicino alla biblioteca è tutto buio, non si vede. Lì spacciano, fanno l'amore, al giorno dopo trovi tutti i preservativi, tutte le porcherie lì, che noi, le persone anziane, siamo stanchi di vedere questo, e non è giusto, non è giusto, perché come dicono, entrano da via Puli 1, escono via Odassio 6, attraversano via Segneri, Lorentello 179, la polizia, neanche loro le possono, ieri lo cercavano a lui, erano le 3 del pomeriggio, lo hanno cercato in tutti i quadrilateri, non l'hanno trovato. Capito? Per questo io sono venuta qua, perché noi qua, i cittadini e gli inquilini che sono venuti qua, hanno messo la loro mano di sangue, perché prima o poi scappa il morto in quella via, tra Apuli, Odassio, Recoaro, perché lì, quando noi chiamiamo la polizia locale, mai, mai è venuta la polizia locale, è venuta carabinieri o polizia dello Stato, ma polizia locale mai. Una volta l'ho visto in estate che c'era la signora Rita che è intervenuto per il barbecue. Una volta, ma dopo non l'ho più vista. Perciò io chiedo qua in questo consiglio illuminazione, videosorveglianze e che mettano le strisce pedonali per le persone anziane, perché lì la maior parte sono 89, 90, 93 anni che attraversano le strade. E non è giusto che uno di loro, per colpa di uno che guida ubriaco, senza patente e senza assicurazione, venga morto. Per quello le dico, quel rosso lì è il segno dei cittadini, degli inquilini, che loro piangeranno il suo morto. Grazie.
Allora, io a questo punto ho la signora Brala. Prego. No, non avete capito, era il consigliere Bianchi che diceva che non me la prendevo con i centri sociali, me la prendevo con voi. Io ho solo detto al consigliere Bianchi che non c'è mai stato un centro sociale che è venuto qua con lo striscione, non vi ho dato del centro sociale, giusto per chiarire. No, tranquilli. Tranquilli, non vi ho attribuito di essere un centro sociale, che ho risposto a lui dicendo non è mai venuto un centro sociale con gli striscioni, basta. Lasciamo parlare gentilmente la signora, prego.
Sì, buonasera. Senta, io parlo per le persone praticamente dei residenti da Navigli, essendo un'associazione. Allora, noi abbiamo abbastanza gravi problemi a Navigli per quanto sono peggiorati ultimamente, diciamo da un paio di mesi, si è aggravata la storia del Navigli.
Quindi noi l'ultima volta ci siamo visti con l'assessore Rivolta e la signora che non mi ricordo più come si chiama, è brava, e che purtroppo abbiamo un vasto spazio di droga, e su questo abbiamo chiamato carabinieri, abbiamo chiamato, come diceva la signora, polizia locale. Purtroppo l'intervento è stato fatto da carabinieri due volte, però purtroppo si è allargata la mafia del Naviglio per spazio di droga. Praticamente hanno preso tutto il Naviglio, cioè ogni via. E questione che adesso ci sono i svariati locali dei Navigli, in quanto non stanno, cioè si astengano praticamente a nulla. Hanno allargato tavolini, alla sera mettono la musica molto forte fino a tarda sera, cioè noi abbiamo chiesto anche di spostare i tavolini un po' dentro, loro ci hanno risposto di non, scusate la parola, di non rompere le balle, cioè che loro devono lavorare, ok, però noi dobbiamo pure passare, le mamme con le carrozzine non riescono a passare, alle 8 di sera abbiamo spacciatori sul ponte che spacciano la droga in barba alle mamme con i bambini, e poi per di più abbiamo questi appunto al mattino, come diceva la signora prima, extracomunitari che si ammettono nel gabbiotto dove si vendono le bibite, lì passano la notte parenti di loro, e poi appunto ci sono i barconi ultimamente che da un paio di mesi che transitano nella Vigli, la musica molto forte perché li affittano a ragazzi molto giovani, quindi anche quello dà molto fastidio. Altra sera una signora con il marito e un'altra famiglia ancora sono scesi in un locale di Traripa di Ripa di Forte di Cinese a litigare perché questi mettono la musica molto forte, cioè musica dal vivo, quello che lo sta facendo via Portico Uguale. Quindi io chiedo a questa amministrazione, visto che noi abbiamo parlato tante volte e l'abbiamo discusso, che cosa pensate di fare per Navigli dopo tutte queste lamentele, dopo tutti questi fatti, per spaccio di droga, per i locali che non si estengono a nulla, cioè per la sporcizia, per urinamento che c'è, la darsena che sta anche lei adesso facendo la musica tutto andante fino alla notte fonda, la musica dal vivo con tamburi e non, cioè la gente non ce la fa più. Quindi a questo punto o qualche cosa si risolve o veramente si ribaltano tutti. Io ve lo dico, cioè onestamente, io sono venuta qua tante volte, il problema non è che sia risolto, sia purtroppo aggravato. Che vuol dire? Sia amministrazione, sia comune e sia questa, non si sta facendo nulla per questo Naviglio, però lo stanno usando tutti. Punto di domanda, quando stranieri vengano a vedere questa bellezza da Navigli, che cosa possono vedere secondo voi? Cioè, la mia domanda, secondo voi cosa possono vedere questi turisti che arrivano, che sono anche tanti? C'è qualche bellezza, c'è qualche cosa che loro possono vedere? Non credo proprio. Perché questa comune di Milano e questa anche non ha organizzato niente, ha lasciato allo spazio tutto, che si arrangiano i cittadini e i gestori dei locali, in quale loro gestione dei locali stessi fanno quello che vogliono, e il comune a questo punto devo dire è assente. Cioè, allora, vigilanza non passa come diceva la signora, ogni volta che la chiama non viene.
Signora, abbiamo capito, ci ha spiegato bene con dovizia di particolari.
Vorrei che questa comune faccia qualcosa.
Adesso ci saranno le
risposte.
Oltre
che prendere soldi dalla plateatico, ok? Grazie.
Prego. Allora, c'è il signor Bisentin.
Salve, buonasera. Vi ringrazio per farmi parlare, anche se è arrivata la mia richiesta, è arrivata un po' tardi. Mi sono scritto due righe, così cerco di essere veloci. Mi presento come rappresentante di un comitato di genitori dell'asilo di Via Lorenteggio 6, quello davanti al gigante, e spero di rivolgermi ai genitori, a mamme, a papà, ai bambini, che probabilmente verranno trasferiti in un asilo che non è appropriato. Oggi sono riuscito finalmente ad avere il contatto del consigliere, giusto? Del consigliere del Muro, con cui inizieremo ad avere un colloquio. Avevo provato a contattare anche il presidente Minniti, che non ho avuto risposta, che comunque con questo consiglio ho avuto sempre un buon rapporto. E basta.
È stato velocissimo, mi ha preso di sorpresa.
Sì, no, più o meno è questo qua, cioè in realtà i bambini verranno trasferiti in un asilo che non era, che secondo noi non ha i presupposti di sicurezza. Sono bambini, come dicevo, mi appello a voi, che siete genitori, papà, nonni. Sì, le manderò la mail di tutta la situazione. E oltretutto un'ultima cosa, come mai a oggi i genitori non hanno ancora avuto una comunicazione ufficiale né dal comune né dal municipio e neanche dalla, come si chiama, dalla scuola? Non c'è nessuna comunicazione ufficiale.
Allora io, se me lo permette, manderò la sua mail, inoltrerò la sua mail appunto al consigliere De Muro, che così vedrà un attimo come entrare nei dettagli, insieme ovviamente anche agli assessori, così riusciamo un attimo.
Sì, allora ho avuto già a che fare con Minniti e Bertino, sono sempre stati molto disponibili, quindi spero in una disponibilità anche in questa occasione per la sicurezza dei bambini, dei nostri bambini che sono alti così e in caso di incendio dovrebbero scendere 5 piani a piedi. Ha visto quanto sono alti?
Sì, beh, sono
così.
Piccolini,
2 anni e mezzo.
Allora, chiedo scusa al consigliere De Muro, di solito si fa soltanto una risposta finale se lo ritengono dagli assessori del presidente.
Sì, certo.
Certo, no, adesso ci vuole il tempo.
Io avevo provato avevo la mail dei Minniti, ma purtroppo non mi ha risposto.
Allora, adesso comunque abbiamo inquadrato e le faremo sapere tramite appunto le persone qui presenti. Grazie
a voi.
Allora, l'ultimo intervento, la signora Di Maio, se c'è.
Siamo in due perché io sono un po' emozionata e quello che avevo qua non lo so se riesco a parlare.
Quindi ha un suggeritore ufficiale.
Sì. Mi nascondo
solo. No, perché i problemi li abbiamo, come ce li avevamo noi ce l'ha anche lui, perché abitiamo nell'avvio, le nostre camere confinano con l'avvio Dazio, lì c'è il cinema dalla mattina alla sera. Una sera hanno fatto la guerra delle bottiglie, io ho dovuto chiudere le finestre perché ti venivano in casa le bottiglie. Ha capito dove siamo arrivati? Era una decina di ragazzi, si tiravano dietro le bottiglie, abbiamo chiamato la polizia, sono venuti addirittura con un furgone pieno perché loro scappavano nel nostro cortile, nell'altro cortile del 6, insomma praticamente hanno fatto in tempo a prendere solo 3. Ma non si è ammazzato nessuno, stavamo aspettando che arrivava la Croce Rossa che ne moriva qualcuno. Ma che, neanche uno si è ferito. No, perché
era... Sì, prendevano una bottiglia.
Sì, sì, ci lanciavano le bottiglie di birra, la guerra delle bottiglie l'abbiamo chiamata. Ci siamo affacciate perché sembrava una cosa strana. E io mi sono chiusa dentro in casa perché abito al piano rialzato, ho detto prima che mi lancio una bottiglia nella finestra qua, senza altre cose, quando stanno fino alle 4 che noi diciamo se non la smettete chiamava la polizia, ci danno anche delle parolacce, adesso ne dico uno, puttana vai a vedere la televisione, non c'è niente di bello in televisione stasera? Ma io non sono padrona neanche di stare a casa mia a aprire le finestre perché insomma fa caldo adesso, no? Devo chiudere le finestre per non sentirli, perché se mi
se li disturbiamo ci dicono delle parole che non stanno né in cielo né in terra.
E aggiungo che chiamando la polizia locale io sono stato trattato anche male, nel senso che la donna che mi ha risposto al telefono: sì, abbiamo ricevuto la vostra segnalazione, pensa che vi pigliamo per il culo, e mi ha messo giù la cornetta del telefono. Dopo è intervenuta la polizia, non ha chiesto né documenti né generalità, nessuno di questi ragazzi dalle 4 di mattina arrivavano con la radio a tutto volume e urlavano, questo succedeva giovedì scorso di notte. La polizia è intervenuta, non ha chiesto nulla, ha chiesto praticamente di fare silenzio, sì scusate per il disturbo, sono andate via le due pattuglie, la cosa è proseguita. Io sono andato a lavoro con 2 ore di ritardo, con 2 48 ore sotto gli occhi, perché ho dormito malissimo, perché il casino è iniziato alla 1 di notte, come tutte le notti,
fino alle 4 e mezza.
Finisce uno, inizia l'altro. Abbiamo ragazzi giovani, minorenni, che hanno occupato appartamenti via degli Apoli 2, che a 12:30, alla 1 escono e vanno sui giardini di via Orazio, all'altezza della biblioteca, e si mettono a urlare lì, con i portatili Bluetooth, le casse Bluetooth collegate al cellulare con la musica di Bluetooth. Io chiederei anche, faccio una richiesta, se è possibile togliere la panchina che c'è nel via Lettino che mette verso il parco giochi, perché così alla sera non si siede più nessuno e nessuno fa più casino, o se no vado giù io e la rimonto io, perché tutte le sere e tutte le notti è sempre la stessa cosa. Veniamo trattati male quando contattiamo le forze dell'ordine, non escono, perché non escono. Io da volte che sono rimasto a Milano, che mi è venuto qua mio figlio a provarmi, mio figlio ha 5 anni, una notte si è svegliato, mi sono passato qua in stato per il casino, era le 3 di notte, non è intervenuta né polizia né polizia locale, carabinieri neanche meno, perché non escono neanche quando occupano, ormai non succede assolutamente nulla. Oramai abbiamo appartamenti di 30 metri quadrati occupati da persone, 30-40 persone in 30 metri quadrati, e se ne fregano ampiamente, sporcano, fanno quello che vogliono. Tutti i giorni viene il camioncino fortunatamente dell'ANSA a pulire, ma alla mezzanotte è di nuovo tale quale. Ieri addirittura sembrava che c'era un'assemblea, erano circa 50-60 persone che erano lì, e c'era uno in mezzo fra di loro che si dirigeva, parlava un po' con uno, un po' con l'altro, un po' con l'altro. Io addirittura l'anno scorso avevo chiamato, c'erano circa 300 persone intorno alla fontana.
Sì, è vero, c'è stata una riunione dei zingari.
Chiamando la polizia, stiamo intervenendo, c'è polizia in borghese che controlla, però lì non è successo nulla. Autocontrollate io da me stesso, tramite l'ASCI, non assicurate, senza bollo e senza revisione, segnalate più volte alla polizia locale, le stesse autovetture continuano a girare. L'unica cosa che hanno portato via è un camper, solo perché non era un'assicurazione, perché era qualche giorno che girava nella via. Mentre le altre macchine continuano a girare, continuano a fare la segnalazione e non succede purtroppo nulla. Io vi chiedo di venire da noi un sabato sera, un venerdì sera. Dopo la mezzanotte cosa succede? Si vede arrivare Audi A8, che uno si chiede come traffica fa a comprare una macchina, come fa a mantenere. Controlli la targa.
Posso chiedere una cosa? Solo perché la signora, appunto, so il suo nome, però siccome sta intervenendo anche lei e non lo so, mi può dire come si chiama?
Filuzza Enrico.
Filuzza Enrico.
Adesso via degli Angoli al 2.
Grazie mille.
Prego, ci mancherà.
Ma è un'altra cosa, questi camper che sotto le finestre... mangiano. Una sera era lì un angurio grosso così, erano in 20 lì che mangiavano sotto la finestra e si sono messi a cantare, a ballare come se fosse a casa loro. Io ho detto: senti, per piacere, sono già le 3:30, questo non è un campeggio, non è un villaggio. Gli ho detto: perché non si spostano i giardini di là? In mezzo ai zingari, mi ha detto. Perché lei che cos'è? Gli ho detto. Sì, mi ha detto, come io vado in mezzo ai zingari.
Rispondono male. Beh, ormai non puoi neanche dire abbassa la radio, ma no.
Però gli ho detto, se non va via entro 10 minuti, io chiamo la polizia. E sai quando me ne fa? Però se ne sono andata, perché ho detto, c'ho qui un secchio d'acqua sotto il mio balcone, io vi faccio la doccia.
Si può chiedere veramente se si può togliere questa panchina, per favore? È una panchina messa.
Allora, signor Filuzza, ci informiamo sulla panchina.
Io ho fatto una cosa, io do ordine, ho detto alla polizia, gli do il permesso di stare a casa mia a guardare dalla finestra, gli ho dato il permesso, venga, filma tutto e poi dirà se non è vero, perché vogliono le prove e facciamo così. Gli ha detto, non è detto che qualche giorno veniamo in borghese e vediamo cosa succede.
Sono arrivata a quel punto lì.
Perché non ne possiamo
più. Vi vorrei dire una cosa, allora appunto siccome ci avete posto delle questioni importanti, adesso vedremo un attimo anche la risposta che verrà data, se eventualmente ci lasciate un recapito, non ve lo faccio dire pubblicamente al microfono, ma se potete lasciarci un recapito così almeno gli assessori possono ricontattarvi e darvi delle informazioni.
Ma io conosco bene quei due signori lì.
Sì, beh, come vuole, però dobbiamo essere in grado anche noi di contattarvi, perché se c'è qualcosa che vi dobbiamo eventualmente dire, almeno riusciamo a dialogare, perché la vostra richiesta di intervento non mi è arrivata, quindi io di voi non ho nessun contatto.
Allora parliamo con la signora che io conosco, gli diamo a lei i dati.
Sì, datele pure i contatti, esatto, solo per essere reperibili.
Perché la abita nella nostra zona.
A chi volete, non vi preoccupate, l'importante è che siate reperibili. Io adesso darei appunto la parola al Presidente
io lo conosco anche
in modo che possa rispondere, vi ringrazio.
Scusate,
do la parola al Presidente, d'accordo?
Sì.
Grazie.
Allora, io non sentiamo niente di nuovo, la prima cosa che vi comunico è questa, nel senso che le tematiche sulla sicurezza nel quartiere Lorenteggio Giambellino ci sono state più volte segnalate e sono cose che conosciamo tutti. Però permettetemi di dire, io lo striscione che voi avete esposto lo condivido anche nel merito, nel senso che io sono d'accordo sul fatto che non debbano essere fatte promesse, ma il municipio non fa promesse, il municipio 6 fa richieste agli organi superiori al municipio 6 che hanno funzioni di ordine pubblico e sicurezza. E nello specifico l'ordinamento del nostro paese prevede che la linea di comando tra delle forze dell'ordine non risponda né al municipio 6 né al comune, ma risponda alla prefettura e risponda come capo, diciamo, principale delle forze dell'ordine il ministro dell'interno. Non lo decide il municipio 6, questo è il nostro ordinamento. Per cui sul tema del basta promesse, io posso anche essere d'accordo con voi, ma vi ripeto che da questo punto di vista sbagliate bersaglio nel portare questa sessione in questo municipio, perché non siamo noi quelli che fanno promesse e non siamo noi quelli che hanno gli strumenti per mantenere le promesse che sono pur state fatte sui temi della sicurezza, soprattutto negli ultimi mesi, però ripeto, dovreste rivolgervi a chi poi quelle promesse le può effettivamente mantenere. È vero che il Comune ha il corpo di polizia locale. Il corpo di polizia locale però ha come principale finalità quella della sicurezza stradale, quindi in orario serale, l'abbiamo detto più volte, le pattuglie della polizia locale sono quasi tutte impegnate in incidenti stradali e non ha quel tipo di funzione che voi gli attribuite. La polizia locale non ha gli strumenti e non ha neanche, lasciatemi dire, le numeriche tali da intervenire per funzioni di ordine pubblico, perché quando si tratta di assembramenti particolarmente importanti, si tratta proprio di ordine pubblico, per cui per quanto riguarda le richieste avanzate al municipio le conoscete bene, il municipio 6 ha deliberato qualche settimana fa, prima della pausa estiva, una richiesta in cui chiede appunto agli organi superiori di farsi carico dei problemi di sicurezza che ci sono nel quartiere Giambellino Lorenteggio, fino ad arrivare alla richiesta di un presidio di polizia o addirittura in termini di deterrenza lo preferiamo molto meno perché non ha una funzione di controllativo, ma eventualmente in termini di deterrenza anche di un presidio dell'esercito. Detto questo, non abbiamo gli strumenti né noi né il comune per arrivare a questo tipo di soluzione, è una scelta che spetta, ve lo dico, al questore e alla prefettura che rispondono al ministro dell'interno, per cui se voi volete spingere in questa direzione sappiate che noi abbiamo messo nero su bianco su una delibera che siamo d'accordo con questo indirizzo, ma non siamo noi che possiamo comandare né alla polizia né ai carabinieri di mettere un presidio fisso delle forze dell'ordine o dell'esercito nel quartiere Giambellino Lorenteggio. Lo ripeterò ogni volta che ci farete questo tipo di osservazioni, ma questo è il tipo di agibilità che il municipio e il comune hanno. Per questioni che non riguardano e che escono dalle nostre competenze dovreste rivolgervi agli organi superiori al comune e al municipio. Per quanto riguarda
i temi delle occupazioni abusive, perché evidentemente la sicurezza non è soltanto repressione, cioè diciamo spesso c'è anche un tema di prevenzione. Anche nella stessa delibera abbiamo specificato, e lo crediamo fermamente, che il problema del quartiere Giambellino, quel problema c'è al quartiere Giambellino e Lorenteggio e non c'è su un'area magari che diciamo non ha quelle criticità di sicurezza, perché nel quartiere Giambellino e Lorenteggio abbiamo un elevatissimo numero di occupazioni abusive nelle case popolari. Di nuovo, purtroppo le case popolari del quartiere Giambellino Lorenteggio non sono governate né dal municipio né dal comune. Vi do alcuni dati, perché poi le opinioni vanno tutte bene, ma i dati sono diciamo qualcosa di un pochettino più rigido e meno interpretabile. Le case popolari di Milano sono passate, le case di Milano occupate di Milano sono passate dal 2015 al 2018, parlo della proprietà comunale, sono dati, non sono promesse, sono dati, da 1800 a 1100 le case occupate di patrimonio comunale gestite da MM, meno 700 case occupate in 3 anni. Nel periodo 2012-2018, questo è il dato che ho trovato, ma c'è anche una dichiarazione dell'assessore alla casa che ho riportata dalla stampa, parla del 2010 al 2018, comunque dati molto confrontabili, le case ALER, patrimonio regionale, sono passate occupate, sono passate da 1700 a 3500, quindi circa raddoppiate. E allora il comune è sempre lo stesso, il municipio è sempre lo stesso, le forze dell'ordine sono sempre quelle. Se c'è una differenza così marcata nell'andamento, io credo che il gestore delle case popolari non si sia fatto carico in questo caso di un sistema di prevenzione. Come si prevengono le occupazioni abusive? Il modo più efficace di prevenire un'occupazione abusiva è quella di sistemare la casa popolare, renderla assegnabile e assegnarla. Non ci sono altre modalità altrettanto efficaci,
signora,
altrettanto efficaci di evitare le occupazioni abusive. Per cui anche da questo punto di vista io continuo a invitarvi a fare pressione su tutti gli organismi, a noi va bene riceverle perché poi a nostra volta ce ne facciamo carico verso gli organismi superiori, ma sarebbe molto efficace se rivolgeste le vostre pressioni agli organismi che hanno gli strumenti amministrativi per dare corso alle vostre pressioni. Per quanto riguarda il tema di Via Dazio, le cose cambiano, perché è evidente che la mobilità invece è un tema a carico del Comune di Milano, per cui io non sono qua a fare un intervento dicendo che noi non c'entriamo nulla su nulla. Su Via Dazio voi sapete, ce lo diciamo anche quello molto spesso, che c'è un piano di riqualificazione e vi devo dire, purtroppo c'è stato un problema nell'assegnazione degli appalti della manutenzione stradale del Comune di Milano, non nel senso che il Comune di Milano non l'abbia fatta, ma nel senso che l'assegnatario, adesso raccoglierò dei dettagli, un po' più dettagli e ve li riporterò al prossimo consiglio, in sostanza quell'appalto non è partito per problemi di aggiudicazione dell'appalto stesso, per cui questo ha portato a alcuni ritardi nell'esecuzione di lavori di manutenzione stradale. Via Dazio non mi pare che fosse, guardo però anche il presidente Delfini che però non mi guarda, presidente Delfini, Via Dazio non mi pare che fosse nella prima annualità, ma mi potrei sbagliare, nella terza annualità del progetto di riqualificazione, nel terzo lotto di riqualificazione del progetto Giambellino Lorenteggio, quindi non è immediato. C'era però un intervento su Via Dazio già finanziato nella manutenzione stradale di quest'anno per la messa in sicurezza per il momento dei marciapiedi. Il ritardo della messa in sicurezza dei marciapiedi, che sappiamo essere un po', ci sono delle buche, degli avvallamenti eccetera eccetera, è slittato per il momento per questa ragione tecnica. E vengo al tema, quindi sul tema del quartiere Giambellino Lorenteggio, io spero di aver fatto, di aver risposto ai vostri quesiti. Mi spiace che la risposta non possa essere interveniamo e risolviamo, ma il motivo è che non abbiamo gli strumenti amministrativi noi come municipio per intervenire e risolvere. Poi sapete che ci sono una serie di altri interventi previsti che sicuramente miglioreranno la situazione, fatti tra l'altro in collaborazione anche con ALER, Regione Lombardia, Comune di Milano e anche attingendo a fondi europei. Non risolveranno in toto la situazione, dovrebbero portare un miglioramento. Se volete di più, noi siamo d'accordo e l'abbiamo certificato in una delibera in cui chiediamo che gli interventi di riqualificazione non riguardino.
Potete fare silenzio, potete fare
magari,
silenzio.
Magari ai cittadini interessa la risposta, sarebbe opportuno non evitare che non la possano ascoltare. nella nostra delibera abbiamo indicato nello specifico, nella delibera abbiamo indicato nello specifico di non limitarsi a riqualificare soltanto le case previste dal piano di intervento, perché è evidente che se noi riqualifichiamo alcune e lasciamo vuote molte altre, non ci sarebbe altro che un travaso di occupazioni da uno stabile all'altro. Quindi abbiamo suggerito nella nostra delibera di fare un piano di manutenzione ancora più massiccio nelle case del quartiere, in modo che non si verifichi questo fenomeno. E sul tema della scuola materna della trasferita di Via Lorenteggio, trasferita nei locali di Fappette, c'è ancora il signor Visentin? Non c'è. Vabbè, io do comunque la risposta perché magari interessa i consiglieri, poi risponderemo via mail al signor Visentin. E il tema è che, diciamo, beh, intanto mi scuso per la mancata risposta, la mail era di martedì, vi segnalo un po' di ritardi nella risposta anche perché abbiamo un problema tecnico, nel senso che la persona che segue la segreteria, la mia segreteria ha avuto un incidente, quindi sarà via per un mesetto e mezzo, quindi siamo un po' in una fase di riassesso, quindi mi scuso anche coi consiglieri se ho qualche mail o segnalazione che mi fate non rispondo più celermente. Comunque sul tema della scuola si tratta di un trasferimento, lasciatemi dire, anche per una ragione positiva, nel senso che c'è un intervento di risistemazione della materna di Lorenteggio, è un tipo di intervento che non può coesistere con la presenza dei bambini, quindi non possono star lì mentre c'è l'intervento, è necessario trasferirli. Tra tutte le opzioni che sono state vagliate, la scuola di Coppetta è l'unica che ha locali tali da poter ospitare le famiglie senza, diciamo, allontanarsi troppo da quello che è l'attuale posizionamento della scuola materna, che è appunto in via Lorenteggio. C'è di positivo anche il fatto che il trasferimento dovrebbe essere piuttosto breve, perché i lavori dovrebbero iniziare ad ottobre e finire indicativamente in 3 mesi, quindi a gennaio è previsto l'ingresso di nuovo dei ragazzi in una scuola un po' più sicura, un po' più bella, perché è oggetto di interventi di manutenzione. Nel frattempo è stata fatta la messa a norma dei bagni nella scuola di Poppetti in modo da poter ospitare i nostri bambini. È evidente che c'è il tema del piano alto che non facilita, che non aiuta per quanto riguarda un'utenza così piccola, però purtroppo, ripeto, non c'erano soluzioni alternative, per cui quella era l'unica collocazione disponibile in questo momento.
Grazie Presidente. Allora, a questo punto, avendo concluso anche la parte di interventi dei cittadini, i consiglieri si sono prenotati ma sanno che non c'è la replica a questo punto, quindi so che vi prenotate lo stesso ma sapete che non vi do la parola. Proseguiamo, allora. Sì, faccio tutto, tranquilli, avete tutti una grande ansia, un secondo. Allora, dobbiamo nominare gli scrutatori, poi approviamo i verbali e poi non facciamo neanche l'inversione, eliminiamo il punto, così vi dico già che siete più felici tutti. Allora, nomina degli scrutinatori. De Feo? No, Costa no, ormai era Garlaschelli. De Feo, Garlaschelli, Di Renzo, scrutinatore. No, Perry mi ha fatto no. Approviamo i verbali 41 e 43. No. No, io avevo capito che voi dovevate replicare i cittadini. Ma infatti basta dirlo. Allora, siccome è già successo in passato, ammetto di essere stata prevenuta e mi scuso con voi. E mi scuso con voi, davvero, ammetto i miei errori, quindi prego. Va bene, come vuole, consigliere Ferri, mi dica.
Aspetti. Aspetti.
Aspetto, le dico che fuori di polemica, c'è una speranza che questo benedetto sistema venga rimesso a posto. Come da accordi, come da regolamento, io vado via, perché sinceramente, siccome tutto il problema si sposta o in prefettura e questura o addirittura agli uffici di Matteo Salvini a Roma, noi qua ci stiamo poco a fare. Segnalo solo, prima di appunto prima di lasciare l'aula, che definizione delle politiche per le attività di polizia locale e sicurezza, attività di polizia locale e sicurezza, definizione delle politiche per le attività di protezione civile, rapporti con i municipi sulla scorta della delega conferita. Io ho studiato poco, ma secondo me vuol dire che questa signora, che è vice sindaco tra le altre cose, ha i rapporti con noi anche su queste cose che sono scritte nella sua delega. A mio modesto avviso, credo che nessun rappresentante della maggioranza o della minoranza si rifiuterebbe di sostenere il presidente Minniti con un documento scritto che chieda alla signora Scavuzzo di venire qui. Nessuno. Questo è politica. Dopodiché io non ho problemi a dire, signori, andate a Roma. Andate a Roma, va bene. Però ottengono la
roba con il Guerre Ferri.
Finito. No, ha detto che non devo, io non voglio offendere nessuno. Dico solo
non
che
è,
questo
allora,
è stato,
non è questo. Il conto è se lei mi dice che c'è un errore nella gestione dell'aula e allora può intervenire.
No,
se il suo è un'osservazione politica,
certo che poi, è quello che abbiamo detto nel regolamento, capisci? È quello che abbiamo detto nel regolamento, e quindi le ripeto,
Presidente,
sì, nel regolamento posso intervenire. Volevo dire al consigliere Perri che in realtà abbiamo già fissato, non so se è stata confermata, ma abbiamo già fissato un'assemblea di prossimità con l'assessora Scavuzzo. Tra l'altro il tema dovrebbe essere proprio il quartiere Giambellino Lorenteggio, quindi spero di dargli una notizia positiva nel dirgli che questa sua osservazione è stata assolutamente accettata, perché la richiesta dei cittadini è stata diversa. E quindi ribadisco che gli interventi della polizia locale sono quelli che ho citato. Gli interventi che il comune, però mi scusi, nel regolamento non si parla di dibattito, quindi se le vuole le faccio le mie controdeduzioni. La polizia locale ha delle funzioni specifiche e le forze dell'ordine, che invece hanno la funzione dell'ordine pubblico, non rispondono gerarchicamente al comune di Milano. Questo è un dato di fatto. Dopodiché con le forze dell'ordine c'è un contatto sicuramente molto stretto e nei vari tavoli dell'ordine della sicurezza a cui partecipa anche il Comune di Milano e a cui ho partecipato anche assieme al prefetto vengono portate alcune.
Basta. Consigliere Goldoni, per favore, ma non si stanca di far sempre la stessa parte?
È stata segnalata la criticità da me medesimo al prefetto, al questore e al sindaco e a tutti quelli che erano presenti al tavolo, per cui ripeto, il municipio e il comune questa stanca al tavolo dell'ordine della sicurezza l'hanno portata diverse volte. Non abbiamo la funzione di coordinare le forze dell'ordine. Io ho finito.
Basta. Allora, basta, consigliere Goldoni, no, gentilmente signora, c'è stato un'ora e mezza di pre... No, non può signora. Signora, allora, guarda... Adesso lei, quando ci sarà l'assessore, se vuole viene e sentirà con le sue orecchie quello che fa l'assessore vice sindaco del Comune di Milano. Le assicuro che non sta con le mani in mano, le assicuro che giorno dopo... Adesso avrà occasione di vedere l'assessore. Buonasera. Verrà, gliel'abbiamo detto. Allora, volevo fare una comunicazione in testa agli ordini del giorno, perché... Mi è stato comunicato e confermato che il punto relativo all'istituzione del registro dei comitati del Municipio 6, alla luce delle discrepanze di vedute venute alla luce in commissione, viene ritirato. Quindi questo punto viene ritirato.
ve lo dico ora senza che dobbiamo arrivare naturalmente fino a lì perché sarebbe inutile, almeno sapete che il punto 7, il punto 7 viene eliminato. Bene, quindi iniziamo dall'ordine del giorno. Va bene, io accetto le sue scuse. Ascolti, consigliere Goldoni, la prossima parolaccia che dice la tiro fuori per un orecchio, anche se mi fa un po' senso prenderla per un orecchio. Proposte di migliorie della viabilità di via Sesto San Cristoforo. Consigliere Delfini, ha la parola.
Grazie Presidente.
Bene. Grazie a voi che siete rimasti pazientemente fino ad ora. Prego, consigliere Delfini.
Allora, il tema affrontato il 14 di settembre con una commissione, tengo a precisare che è una proposta, nel senso che una volta se passa in questa delibera passerà a mano agli uffici tecnici che valuteranno poi tutte le situazioni del caso, quindi valuteranno se questa proposta è fattibile tecnicamente, dal punto di viabilità, eccetera, eccetera. Quindi non è che una volta che lo deliberiamo noi, dal giorno dopo, diventa realtà. Verrà valutata dal settore tecnico. Perché viene fatta questa delibera? Questa proposta è stata fatta per diversi motivi. In primis quello per ridurre il problema davanti alla ricicleria di abbandono dei rifiuti e accampamenti. È un impegno che questo municipio innegabilmente mostra tutte le volte con aumento delle postazioni eccetera eccetera. Questo è anche un modo per ridurre ulteriormente questo fenomeno, perché invertendo il senso di marcia non c'è più la precedenza e di conseguenza le automobili entrano subito nella ricicleria senza essere fermate da malintenzionati. Poi ci sono anche altre motivazioni, perché con questa modifica si punta anche, uno, a risolvere una criticità che interessa soprattutto la zona Tortona Solari, che è la zona immediatamente vicina, soprattutto nei periodi di fuorisalone o grandi eventi, che è la fermata dei pullman che caricano e caricano poi le persi visitatori. È un problema che affligge la zona perché buona parte si concentra nel Porta Genova, nelle immediate vicinanze. Avere un'area non carica dal punto di vista residenziale nelle immediate vicinanze potrebbe essere un'ottima opportunità per ridurre questo problema e questo impatto. Poi c'è la questione che con la questione dei cantieri della metro 4 via Tolstoi ha subito un aggravio della situazione con tutte le ripercussioni negative che lo stesso quartiere, i palazzi dei residenti che vi affacciano hanno subito. Di conseguenza con questa modifica si punta anche a migliorare in parte questo problema, quindi a ridurre il traffico di attraversamento, però pur sapendo com'è la situazione, che è una fase temporanea perché i cantieri di metro 4 spero il prima possibile chiudano e si venga ripristinata la viabilità preesistente, quindi sappiamo che è una fase temporanea, sapendo queste criticità vengono fatte delle proposte, ribadisco proposte, quindi poi verranno valutate tecnicamente, proposte alternative per non aggravare ulteriormente la mobilità della zona. Io mi fermo qua, non so ripetere il deliberato perché comunque è una cosa già, temi sono già stati discussi in commissione, quindi non procedo. Grazie.
Grazie consigliere Delfini, cos'è la mozione d'ordine?
Scusate, non è l'intervento, ma fino a oggi il direttore ci ha sempre raccontato che noi potevamo discutere in questo consiglio ciò che arrivava dalla giunta, punto, o pareri e emozioni. Oggi qui arriva qualcosa che è una proposta, quello che la Lega chiede da secoli sui vari argomenti. Ora direttore, mi spieghi come mai questa proposta può essere fatta, quindi è stata elaborata in commissione, è arrivata qua, non è una delibera, non è una roba di giunta, le sue teorie ora o erano sbagliate prima o sono sbagliate adesso. Sì, no, allora, io qui non vedo l'approvazione di un documento di giunta.
Vedono scritto deliberazione di giunta municipale 165 del 6/9/2018.
Ah, ok, allora ho sbagliato.
Infatti,
Capita, oh, era
va bene, va bene. No, siamo rimasti un po' stupiti perché eravamo tutti convinti che fosse passato in giunta. No. No, perché a volte ci sono degli errori, però va bene tutto. Noi pensiamo sempre, perché giustamente. Consigliere Sarina.
Sì, grazie. No, io invece entro proprio nel merito, ovviamente adesso ho fatta la verifica di fattibilità e legittimità del documento. Entro nel merito perché ritengo che questa proposta sia decisamente strampalata. Strampalata perché, primo, si fonda come motivazione e causale su un fatto, sostanzialmente, viene detto nella premessa, relativo inerente al purtroppo triste e annoso problema della presenza di questi soggetti, evitiamo termini etnici così non accendiamo le suscettibilità di nessuno, che ahimè appunto stazionano davanti all'ingresso della ricicleria. Per ovviare a questo problema evidentemente qualcuno ha pensato che sia sufficiente un'inversione di senso di marcia di una via. Allora, già questo dovrebbe far capire che ci troviamo di fronte a una proposta che potremmo definire tranquillamente irricevibile da un punto di vista di logica istituzionale, perché tu un problema di sicurezza difficilmente lo andrai a risolvere con un provvedimento viabilistico, conoscendo un pochino i soggetti di cui si sta parlando. Poi c'è anche l'aspetto però più concreto e pratico proprio di viabilità, ovvero sia quello che viene proposto è di invertire un senso di marcia in via Pesto, di modo che l'ingresso, appunto, non sto a riprendere tutta la delibera, possa avvenire direttamente dalla bretellina, diciamo così, di via Troia. Per sbucare poi in Tolstoi, perché la via Pesto termina dove finisce il muro della ferrovia, di cinta della ferrovia, girando poi a destra, se avete in mente sicuramente sì la viabilità, diventa via Tolstoi. Incrociando poi via Savona, la proposta dice da quel tratto, da quell'incrocio, quindi dove c'è il 600, se ho capito bene, fino poi a ritornare circonvallazione a via Troia, la via Savona diventerebbe a doppio senso. Quindi, sì, quel pezzo lì diventerebbe. Quindi con perdita secca inevitabile, tra l'altro, di posti auto in un punto dove, in un quartiere dove c'è una fame incredibile di posti macchina. Ma poi la domanda a questo punto mi viene proprio spontanea, ma invece di fare tutto, perdonatemi il termine, sto casino, non bastava mettere lo stop o dare precedenza a via Pesto, anziché come adesso avviene via Troia, di modo che le macchine arrivando da Pesto, mantenendo il senso attuale di marcia, devono fermarsi per lasciare defluire il passaggio alla cicleria? Punto di domanda, e avremmo già affrontato un problema. Grazie.
Grazie consigliere Sarina, signora Russo.
Anch'io come consigliere Sarina trovo assurda la proposta, se io non so chi è che l'ha ipotizzata, non vi voglio offendere, però se poco e poco girate in macchina, una proposta così non vi permettete neanche di scriverla. Già per tutto quello che ha elencato Sarina, ma veramente è assurdo pensare che una delle premesse è il problema della ricicleria, cioè su un problema di delinquenza, barra sicurezza, si inverte il senso di marcia e si cambia tutto. Avete provato a immaginare i costi anche del doppio senso che si dovrebbe creare in via Savona? Non so, ma forse ci vuole più volontà per risolvere quel problema della ricicleria. Sono state fatte tante cose, non sono ancora utili.
Ma non sarà certo con un'inversione di marcia di via Pesto, che è una cosa assurda in un momento come questo, dove abbiamo ancora i cantieri, dove l'unico sbocco per uscire da Giambellino, anche eventualmente per mezzi di sicurezza, perché se un'ambulanza si trova in via Giambellino e non può girare da quella parte lì, è finita. Cioè qua non parliamo al di là del traffico cittadino, ma veramente, ma una, se passa di lì un... i pompieri, non lo so, qualsiasi cosa. Poi un'altra cosa che ho notato, che mi piace veramente poco, sono gli stalli di sosta riservati al Pullman Gran Turismo. Allora, io non riesco a capire perché questa amministrazione, non dico voi, ma comunque magari a livello centrale, non si è ancora ipotizzato di fermare i pullman fuori dalla città, o comunque ai parcheggi limite, si fa muovere le persone con un altro tipo di sistema, visto che abbiamo car sharing, abbiamo bike sharing, abbiamo taxi, autobus, metro, abbiamo tutto, e dobbiamo ancora vedere entrare Pullman Gran Turismo addirittura fino a Piazza Castello e girare in città e annusare lo scarico allucinante, perché la maggior parte di questi, vi ricordo, che sono ancora diesel Euro 3, attendiamo l'area B con ansia per eliminare tutti questi mezzi. Quindi naturalmente noi rigettiamo questa proposta, la riteniamo assurda e chiedo di ritirarla. Grazie.
Grazie. Consigliere Goldoni?
Ma allora, qui torniamo su questa bellissima recicleria che davo per scontato, visto che il bellissimo progetto di Renzo Piano, da voi appoggiato e anche sui giornali esaltato, faceva sparire la recicleria, dove il problema era, vabbè, insomma da qualche parte la metteremo, stiamo studiando, oggi la recicleria è ancora lì, quindi da la recicleria non c'è più, la recicleria c'è ancora. E la cosa a me crea un po' sospetto, anche perché portare avanti adesso un modello di viabilità che dovrebbe risolvere un problema di un qualcosa che l'amministrazione comunale vuole eliminare. Mi sembra tanto di, come si può dire, richiesta magari dallo stesso progettatore, progettista di questo grandissimo parco, corte dei Navigli, che sinceramente con la roba lì, con i Navigli, visto il progetto, ha poco a che fare, sembra più una casetta dove quando nevicava a Milano la gente poteva andare su a sciare. Però voglio dire, allora, che poi avrebbe più senso così, uno dice, sapete cosa c'è? Renzo Piano ha pensato nella sua idea che lì, siccome ci deve essere un'isola pedonale, un qualcosa, la ciclabilità, un giro diverso, perché noi vogliamo creare questa bellezza di questione, oltre a far sparire la recicleria abbiamo bisogno anche di questa situazione. Ricordo a tutti che quando comunque si ragionava su cosa fare sulla recicleria, era venuto fuori l'idea di cambiare il senso di marcia, anche perché diventava un attimino tutto più fluido, però i vigili stessi dicevano che era un qualcosa che arrecava grande disagio e disturbo e preoccupazione per quanto riguardava la viabilità e il parcheggio nelle vie limitrofe. Quindi anch'io ritengo la questione, la proposta irricevibile, anzi e a maggior ragione irricevibile perché non supportata dai pareri tecnici, perché fosse una mozione fatta da noi o fatta anche da voi avrebbe magari un suo perché, perché a un certo punto uno dice, vabbè, facciamo una proposta, vediamo cosa dicono, ma qui c'è una giunta che in teoria può usufruire di certi servizi che naturalmente i consiglieri non possono usufruire, dovrebbe portare delle proposte che già dovrebbero avere, se non altro, degli avvallamenti, e invece abbiamo una bella proposta, benissimo, che però voi maggioranza ci buttate sul tavolo senza avere nemmeno avuto un passaggio tecnico che dica sì, vabbè, va bene, non crea nessun problema, no, scusate, guardate che quel problema è risolvibile in questa maniera piuttosto che in quest'altra. Il tempo è scaduto e ho finito.
Grazie consigliere. Andrea Bianchi.
Eh, questa delibera l'abbiamo già discussa in commissione e personalmente io sono molto contrario, prima di tutto per risolvere il problema degli zingari. Io non credo che serva assolutamente cambiare il senso di marcia uno. Poi noi abbiamo sentito i cittadini, perché qui c'è una brutta abitudine che noi non ascoltiamo i cittadini. Chi sono quelli che usano soprattutto quelle strade lì? Io ve ne potrei citare qualcuno, a parte i residenti di via Savona che se le togliete i posti macchina sclerano, perché noi abbiamo già visto altre soluzioni che sono arrivate da questo municipio, da questo consiglio di zona. E per fare un esempio, la via Stendhal, in via Stendhal non c'è nessuno che è contento, basta andare a parlare in via Stendhal, perciò cerchiamo di non fare un'altra cosa così. Si usa soprattutto quel passaggio lì a livello arrivando dalla Azzaia Naviglio Grande. Allora questa gente sono soprattutto le persone che sono iscritte alle tre canottieri. Cosa le facciamo fare? Li facciamo andare sulla strada che porta in circonvallazione e tutta gente che abita lì in zona, che esce dal passaggio a livello, fa via Pesto, via Tosso e frequenta quella zona lì. Allora devono fare la risalita, prendere la circonvallazione, fare la via Cassala, arrivare fino alla S Lunga, girare, prendere la circonvallazione dall'altra parte. La circonvallazione dall'altra parte dove noi abbiamo un traffico, io non so, perché abbiamo il presidente della commissione che va in bicicletta, lui al limite va sul marciapiede, ma quelli che vanno in macchina hanno veramente una cosa spaventosa, e tutta questa gente, che tutta non è poi relativa, deve fare questo giro qui. Io credo proprio che è una delibera, come ho già detto in commissione, da non presentare e in questo momento da ritirare. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Delfini?
No, vorrei fare qualche chiarimento. Parto dall'ultimo punto sulla questione dei collegamenti con l'Alzaia del Naviglio Grande. A parte che già adesso, se dall'Alzaia vai verso il passaggio a livello, se tu prosegui dritto in via San Cristoforo sei obbligato, perché non hai alternative, a girare a destra e andare verso via Cassala. Quindi se tu vuoi andare dall'altra parte già adesso devi fare questo percorso. Quindi se fai il passaggio a livello o fai la salita della circonvallazione non cambia assolutamente nulla, anzi migliora. Perché? Perché noi comunque è già previsto, l'avevamo portato in commissione. L'autunno e l'anno prossimo sono previsti interventi di messa in sicurezza in quel tratto dove c'è la canottiera di San Cristoforo, richiesta che è fatta dal municipio 6 per la messa in sicurezza, quindi tengo a precisare questa cosa. Quindi tu fai passare le macchine in un punto più sicuro, perché grazie ai dossi riescono, le macchine vanno più piano e quindi i pedoni, i ciclisti, tanti ciclisti, perché comunque è una zona molto trafficata, sono più tranquilli e sicuri. E chi invece vuole andare a nord fa lo stesso percorso che fa oggi, quindi non cambia assolutamente nulla per chi accede per chi vuole andare alla taglia del Naviglio Grande, canottiere eccetera. Quindi non condivido minimamente quello che ha detto il consigliere, perché non esiste questa cosa, cioè il problema non sussiste. Poi la questione è anche di precedenza e stop. Cioè tu puoi dare la precedenza allo stop prima dell'accesso alla bicicleria, ma dopo 2 metri devi per forza dare la precedenza alla circonvallazione, quindi comunque il problema non si risolve. Quindi è una soluzione che comunque è già stata vagliata, è già stata scattata, perché proprio non è infattibile. Quindi anche questa, come possiamo proporla? Sulla questione dei pullman, vabbè, in linea di massima sono d'accordo, infatti anche nel PUMS viene affrontato questo tema, quindi ci sta come tema da affrontare, però allo stesso tempo bisogna considerare che il gran turismo porta una certa quantità di persone e quindi è un po' topistico dirgli vabbè lascia la Famagosta, vai in bicicletta, insomma è un po' strana come cosa, perché sono per eventi, sono momenti eccezionali. Poi sulla questione del castello, vabbè, pienamente d'accordo, assolutamente affrontiamola. Però essendo vicino comunque alla circonvallazione, quindi a grandi direttrici, insomma dobbiamo valutare anche questo fattore. Poi, nel senso, ribadisco, perché non passa questa cosa, è una proposta.
Quindi verrà valutata dalla polizia locale, dal settore viabilità, da tutti quelli che compete, quindi anche per uscite di emergenza, cose del genere. Secondo noi con questa proposta non ci sono criticità, compresa via Savona, perché se guardate la sezione stradale è molto ampia e quindi non verrebbero tolti i porti auto, quindi anche questa se consideriamo il suo fattore. Poi, se il settore tecnico dice c'è questo problema, non si può fare, c'è, va bene, la proposta però l'abbiamo avanzata e funziona così, non possono i tecnici dirci prima di analizzare la proposta se si può fare o meno, cioè non ha senso, sennò questo sarebbe diventato un parere e non una proposta, cioè sono parole.
Giusto, giusto, grazie consigliere Delfini. Allora a questo punto votiamo, così chi apprezza questa proposta la potrà votare, chi non l'apprezza ovviamente. Sì, consigliere Russo, te l'ha prenotata? Ma perché aspettate sempre quando io chiamo la votazione per prenotarvi? Ha già parlato? No, vabbè, però diciamo che quando una persona finisce e io non vedo più nessuno iscritto, metto in votazione.
Io pensavo lei chiamasse la dichiarazione di voto.
Però la può fare, non c'è problema, interrompiamo un attimo. Allora, si prenoti. È stato troppo inusuale. No, niente, non vuole... Io giuro che non sto facendo niente per impedirlo. Però il microfono è acceso, sì, prego.
Si sente? Ok, allora sì, posso prego, parlare. Il Movimento 5 Stelle non partecipa alla votazione in quanto anche prima abbiamo dichiarato per il ritiro di questa proposta, ribadisco che per noi è assurda e fa perdere anche soldi ai cittadini, oltre a creare ulteriore traffico, grazie.
Grazie. Vedo una disperazione, consigliere Delfini. Va bene. Allora, apriamo la votazione. La votazione è aperta. Voi consiglieri siete molto indisciplinati, nonostante quasi due mesi di pausa. Sto per chiudere la votazione. Allora, 14 favorevoli, 5 contrari, 3 astenuti e il Movimento 5 Stelle che non vota, giusto? Perfetto, approvata la delibera. A questo punto passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, sul Tibar Santi Autari Ticinese. Prego.
È già acceso. Vabbè, anche qua sarò molto rapido, era stato portato in commissione anche qui nello stesso giorno, 14 di settembre, qua è concentrato più che altro sulla destinazione d'uso delle due palazzine che verranno destinate ad uso pubblico, detto in poche parole, si chiede di assorbire questi edifici per prenderli in gestione come municipio per dargli una destinazione ben specifica, in uno, quello più piccolo, per funzioni legate al turismo locale, ricordo la...
Le vie d'acqua. Allora, scusatemi, giustamente il consigliere Delfini manifesta anche un certo comprensibile disagio perché state tutti parlando, assessore Meazzi, gentilmente. E consigliere Musotto, siate gentili perché il consigliere Delfini era circondato da persone che parlavano, quindi poverino non riusciva a farti sentire.
Sono noioso, probabilmente, che ci devo fare?
Ti sentono sempre solo
te. E me lo dice, sì, consiglio a precisare. No, comunque, quindi la destinazione d'uso del municipio, uso turistico, vista la vicinanza ovviamente dei Navigli, quindi il cicloturismo, l'ostello, insomma è un punto turisticamente molto importante per Milano, e poi l'altro punto, uno spazio multifunzionale, quindi non solo spazio CAM, quindi attività corsistiche formative, ma anche momenti di libera aggregazione, condivisione, come co-working, centro gas. Tra l'altro qualche giorno fa il Presidente Rivolta ha fatto una commissione sui gas, uno dei problemi era la mancanza di spazio dove conservare la roba, quindi cioè, si presta anche questo per chi è della zona, e aperto anche ad altre funzioni. L'obiettivo è proprio quello, aprirlo il più possibile alla cittadinanza e quindi prevedere anche, cioè non riuscire a prevedere
tutte le funzionalità è impossibile, quindi lasciarla comunque aperta, sempre però opzione. E poi altre piccole modifiche, migliorie per sfruttare questa occasione per migliorare la qualità della zona, qualità del Baden-Powell, recuperare quello spazio che è recintato da bonificare a spese del privato, quindi allargare l'area verde del Baden-Powell, quindi allargare un parco, che trovo una cosa molto utile e interessante, e poi vabbè altri punti del dettaglio che comunque si leggono in delibera.
Grazie. Solo una cosa, ma proprio una notazione tecnica, mi è venuta in mente rileggendo oggi la delibera. Magari scrivere centro gas così, per chi non conosce gas, può essere poco intuitivo. Quindi, esatto, ma anche solo fare una parentesi, ma penso che possa essere assunto tranquillamente, perché immagino che ci siano tante persone che ancora non conoscono questa realtà. Prenda nota il signor Mastro Giacomo. Consigliere Sarina, prego.
Sì, grazie. Allora, intanto volevo capire un attimo, se possibile, come mai, per esempio, nella premessa vedo tra le premesse che c'è anche in previsione una nuova strada, che appunto è il proseguimento praticamente di Via Autari fino a creare l'incrocio con Lombardini, e poi questa cosa invece sparisce nella delibera, cioè io non la trovo più. Si parla delle due palazzine, di non realizzare la recinzione, eliminare la recinzione, realizzare una recinzione parziale, ma non si parla più di allungare Autari fino alla...
Però è una premessa, non è che dobbiamo dirlo noi, cioè succederà. Non è che noi dobbiamo auspicare una cosa già prevista, giusto?
Detto questo, la domanda è: come mai in via Autari nel proseguo, nel prolungamento, sono previsti nuovi posti auto, ma su un lato in senso parallelo e a sud invece perpendicolare al senso di marcia? Questo evidentemente mi fa pensare, avendo visto oggi un attimo la cartina anche su Google Map, che venga tolto una porzione di verde, tra virgolette, inutilmente. Nel senso che se su entrambi i lati, come già avviene per il tratto esistente dell'Autari, mantenessimo il parcheggio parallelo, sarebbe proprio il proseguimento dritto ideale della strada, invece così dovremo allargare ulteriormente la nuova strada per fare il parcheggio perpendicolare. La seconda osservazione invece riguarda il pezzo di verde che verrebbe riqualificato e oggetto di bonifica. Io ho parlato, immagino poi lo conoscete, è stato anche un ex consigliere di questo municipio, allora ancora consigliere di zona, e coloro che hanno vinto, comunque hanno avuto in concessione l'area per creare il gattoparco. Allora, mi è stato detto dagli interessati che a loro sapere la bonifica doveva partire già a luglio e non adesso o dopo settembre, e questa era una condizione vincolante per il discorso appunto poi del proseguimento regolare dei lavori per il PI, di quanto previsto al PI. Ora, siccome io non sono né un tecnico né ho sentito una parte, ovviamente è giusto e corretto sentire anche l'altra, cioè l'istituzione, chiedo se questa cosa corrisponde al vero, che se fosse vero stiamo parlando di un qualcosa già fallato in partenza, o altrimenti che si faccia una verifica prima possibile di questa cosa. Grazie.
Grazie consigliere Sarina. Allora, presidente Pelfini, se vuole rispondere. La bonifica del gattoparco, il tema è la bonifica del gattoparco.
Velocissimo, allora, per quanto riguarda la questione della sosta, appunto, cioè della via, non è stato inserito semplicemente perché non ci sono osservazioni, è un preso atto, si sa che il progetto prevede questo intervento come onere di urbanizzazione e basta, così fa. La questione è che verrà prolungata questa strada con l'organizzazione della strada, che tengo a precisare, quella comunque è tutta un'area inclinata che deve essere bonificata, quindi non è che si toglie verde, comunque è un'area usata, quindi in realtà bisogna comunque interpretarla così, però la questione è che proseguendo la sezione stradale attuale, che adesso è un monterino piccolissimo, quindi anche tenuto molto male, proseguendo la sezione stradale fino a Lombardini consente da una parte il parcheggio a Pettine e dall'altra il parcheggio a Digna, quindi è semplicemente un proseguimento, non c'è un allargamento. Poi dopo c'è tutta l'altra questione dell'altra parte recuperare. Poi mi può confermare Presidente Minniti, però la questione del gattoparco è che quella convenzione è già scaduta, avevamo parlato con i settori tecnici comunali ed era già scaduta, non era poi stata più rinnovata, non era così? Presidente Minniti specifica meglio perché io avevo capito così, comunque spiega lui. E poi c'era qualche altro punto? No, finiamo qua.
Grazie Presidente.
No, in realtà non siamo entrati nel merito nella delibera del gattoparco perché non è chiara la situazione, nel senso che la convenzione originaria ci parlava di una data di avvio della convenzione a partire da un certo mese del 2015, non ricordo, è durata 3 anni, solo che non si capisce, non ci è stata data una risposta definitiva, non è una cosa di competenza del municipio, per la verità è una cosa di competenza del comune centrale, non si capisce, essendo che non è mai partita la bonifica, diciamo, non so se quindi la non partenza della bonifica proroga i termini, nel contratto originario questo mi pare non fosse scritto, per cui diciamo, abbiamo provato a fare una verifica alta su questo tema, ma abbiamo lasciato agli uffici del comune ovviamente di fare il loro mestiere, anche perché è un tema tecnico e non politico evidentemente.
Allora, abbiamo appunto, visto che è un tema tecnico, il direttore, a cui cedo la parola.
Dunque, allora, per il gattoparco venne fatta la convenzione triennale nell'ambito del procedimento dei giardini condivisi. Quindi era stata fatta la convenzione che prevedeva un inizio e una fine con un progetto e tutto quello che ne conseguiva. A seguito dell'emersione del problema della necessità della bonifica, a questo punto l'associazione non ha potuto operare come la convenzione prevedeva e quindi abbiamo concordato la sospensione della convenzione per tutto il periodo necessario al recupero dell'agibilità dell'area. Una volta effettuata la bonifica e recuperata l'agibilità dell'area, la convenzione torna vigente e decorre da quel momento per la durata, ovviamente residua, che è quasi tutti 3 anni, di utilizzo, che però poi in effetti è stato poi vanificato. Ovviamente la bonifica, noi ci siamo già riuniti, credo, quasi 2 anni fa, sulle prime questioni da porre, l'associazione ci ha posto più volte la domanda quando si parte, quando prevedete, quando si dice, quando potremo ricominciare, le ultime notizie, le ultime informazioni che abbiamo dato all'associazione, raccolte dall'ufficio tecnico competente, la bonifica era prevista come partenza nella primavera scorsa, non è ancora partita e quindi siamo nuovamente a bagnomaria. Questo è il quadro della situazione.
Grazie direttore, così almeno abbiamo qualche elemento in più. Il senza tessera che vedo è sempre il direttore, sì, ok. Consigliere Goldoni.
Quindi da quanto dice il direttore bisogna togliere la possibilità che l'area diventi giardino, perché se esiste una convenzione che parte dopo la bonifica per altri 3 anni, quindi poi dopo voi fate tutte le opere che volete, buttate via i soldi dei cittadini come volete, ma è chiaro che se è vero quello che ha detto il direttore, il giorno dopo della fine della bonifica deve essere dato a quell'associazione.
No, cioè, sto valutando che comunque sia. Avvenuta. Quindi giusto per essere sicuri di capire quello che poi andremo a votare,
viene, dopo la bonifica viene ripreso questa convenzione, volge al termine statuito dei 3 anni e successivamente entra in vigore quello che diciamo noi qua. Vabbè, dopo a quel punto lì si valuterà, quindi in verità noi possiamo anche procedere che non si va a inficiare un diritto acquisito. No, se, allora, se... No, no, quello no, quello no. Cioè, se volete, aspettate un attimo, vi chiedo gentilmente di... Allora, provo a fare una proposta. Se volete fare una linea di integrazione che metta nero su bianco questa cosa, la facciamo. No, però vi chiedo solo una cortesia, prenotatevi, perché sennò non viene registrato nulla e non è...
Cioè, diventa difficile poi valutare una delibera dove proprio non viene assolutamente menzionata una cosa che invece è lì come un macigno e che per 3 anni o quasi da quando si sbloccherà la bonifica vincolerà comunque tutto quello che c'è scritto qui dentro. Cioè, mi sembra non averne tenuto conto neanche per dire un preso atto, che non dico che debba andare nel dispositivo della delibera, ma almeno da qualche parte dire comunque sappiamo che c'è quella cosa lì, ecco, e almeno uno sa poi cosa succederà.
Si può mettere,
vedete voi,
no,
ecco,
allora, adesso valuteranno un attimo loro, però eventualmente uno potrebbe mettere delle premesse giusto per dare no, è chiaro, il vostro argomento è chiaro, adesso lasciamo il tempo di una brevissima consultazione in diretta. Prego, Presidente.
Sì, allora, il tema è che ci sono stati da parte nostra, organo politico, da parte degli uffici, anche dei pareri contrastanti su questo tema della convenzione. Evidentemente spetta all'organo amministrativo e non nostro la definizione del fatto che una convenzione non sia vigente, e quindi, tra l'altro, anche col Comune di Milano c'è stato qualche, diciamo, una non piena condivisione delle posizioni. La convenzione è una convenzione urbanistica, quindi il settore competente. Io non ho motivo di dubitare del direttore, il tema però è che non è l'organo politico che decide se è giusta una o l'altra interpretazione. Per cui io integrerei così, nel senso che nella delibera non mi sentirei di prendere atto di qualcosa di cui non sono convinto, se me lo permetterete, e integrerei invece, lasciando ovviamente all'organo tecnico la decisione se sia o non sia vigente la convenzione urbanistica specifica, si potrebbe inserire all'atto della cessazione della convenzione in essere, per cui poi sarà l'organo amministrativo che valuta se è già scaduta, se non è scaduta, e comunque all'atto della scadenza si prende carico di fare questa azione. Okay. Anche perché, cioè, non ci nascondiamo che poi l'emissione della recinzione a carico del Comune sarebbe anche una cosa complicata, quindi essere un'area recintata senza una funzione sarebbe un peccato. Allora, è proprio nel dispositivo, fammi vedere dove siamo. Ok. Allora, eliminare la recinzione attuale area comunale oggetto della bonifica, prendere a verde subire un baldio sull'attuale porticato del parco Baden Powell all'atto della cessazione della convenzione, mettiamo gli estremi della convenzione con l'associazione Gatto Parco. Va bene a tutti, cioè, il tema è che non lo possiamo mettere nelle premesse perché non condividiamo in pieno quel tipo di interpretazione, abbiamo dei dubbi su quel tipo di interpretazione.
Allora, però, allora, posto che non spetta a noi fare questa verifica, lo mettiamo perché così non si dà, diciamo, non si dà il caso che poi ci dicono avete ignorato questa cosa, la citiamo, la menzioniamo, poi starà ad altri. Okay. Allora, ditemi solo se recepiamo questa proposta del Presidente o se la dobbiamo votare come emendamento. La recepiamo, perfetto. Allora mettiamo al voto, se non ci sono dichiarazioni di voto, mettiamo al voto la delibera con la modifica appena proposta. Al voto. Sto per chiudere. Favorevoli 21, contrari 2, astenuti 2, approvato.
No, non è scritto. Però è scritto la modifica.
Adesso Fabrizio porta la modifica. Bene, allora a questo punto, visto che neanche qua c'è l'immediata eseguibilità, passiamo al parere del permesso di costruire del PP Famagosta. Allora, consigliere Delfini.
Grazie. Presentata in commissione, il parere si esprime sulla... Oh, quando apro la bocca...
Beh, infatti è mobbing.
È proprio contro di me. Allora, appunto, il parere si esprime sui luoghi pubblici e sull'edificio destinato al Comune di Milano e da alcune stanze al municipio, quindi non ci esprimiamo sul centro commerciale o su altro. In generale, alla fine è parere favorevole, l'unica cosa che si raccomanda è un accorgimento che ci sembra opportuno inserire, che la sala di dimensioni maggiori affacciata sulla piazza pedonale possa avere una seconda apertura direttamente sulla piazza, affinché possa avere maggiore autonomia negli orari di apertura e chiusura. Il concetto, vabbè, è facile da capire, nel senso che visto che la palazzina poi è destinata all'uso all'uso sociale, quindi avrà anche dei suoi orari, questa stanza che è destinata al municipio, quindi è un contenitore di attività di diversa natura, poi pian piano si definiranno, può essere aperta anche in orari in cui l'edificio magari rimane chiuso per motivi di sicurezza, quindi dà una massima fruibilità dello spazio.
Basta, ottimo, grazie. Bene. Consigliera Russo.
Allora, durante la commissione avevo chiesto di conoscere il nome della, che ricordi, della, di chi era vincitore o affidatario, diciamo, di gestire la, il posto, se ti ricordi. Vabbè, ok. Ma io mi ricordo bene, vabbè, comunque. Poi volevo una conferma, visto che qui non viene riportato. Quando dice edificio ad uso sociale con tre sale a piano terra destinate al municipio 6, io se ricordo bene il totale dei metri quadri destinati al municipio 6 sono 170 metri quadri. Io ribadisco che due anni fa, quando abbiamo fatto la commissione in loco, si parlava di un grande spazio da dedicare al municipio per diverse attività. Io su 170 metri quadri, tre stanzette, non so quale belle attività volete fare, se non qualche riunioncina o un deposito per mettere qualcosa. Mi sembra un po' poco e rispetto a quello che si era già, insomma, deliberato e pensato due anni fa. Quindi non so cosa dirvi, ma non mi piace molto, grazie.
Grazie consigliera Russo. Consigliere Uniti.
Sì, a parziale mi scuso con la consigliera, perché con la consigliera Russo, nel senso che in commissione la consigliera Russo voleva sapere qual è la cooperativa che gestirà l'housing sociale, quindi chiedo scusa. Al netto di questo, dico le cose che avevo già detto in commissione, cioè che il discorso dell'housing sociale, per carità, assolutamente condivisibile come filosofia, ma abbiamo in Barona abbiamo già di housing sociale, non se ne sentiva il bisogno di metterlo un'altra housing sociale, perché soprattutto stiamo vedendo che l'housing sociale così come è pensato e strutturato non funziona, stiamo creando dei piccoli ghetti dove chi gestisce l'housing sociale ha difficoltà a gestirlo proprio per le realtà che mettiamo assieme. È inutile mettere persone che hanno problemi di carattere sociale, economico e quant'altro a confrontarsi con altre persone che hanno problemi di disoccupazione, magari hanno avuto gli arresti, sono seguiti dai servizi sociali, non perché si vogliano fare delle discriminazioni, ma semplicemente perché si crea un danno, è una macchina che si alimenta da solo di degrado, cioè facciamo delle case dove ci sono fasce in difficoltà e fasce medie non in difficoltà, stiamo creando delle isole di degrado in una zona, peraltro tutti alla Barona non se ne sentiva bisogno, a 200 metri abbiamo via Ovada, abbiamo visto quello che succede, bellissime costruzioni, si fa fatica a gestire le persone che sono lì. Veramente, cerchiamo di pensare su questa cosa. Io sono assolutamente contrario a questa filosofia di housing sociale. Non è housing sociale, qui è creare dei ghetti dove relegare persone con problemi, e questo non è giusto. Grazie.
Grazie consigliere Uniti. Consigliere Dall'Occo.
Sì, io mi associo agli interventi precedenti, volevo semplicemente aggiungere che, come detto all'inizio di questo consiglio, siamo ancora in attesa di avere la lista degli immobili non utilizzati da parte del Comune, e per quanto riguarda l'utilizzo commerciale di questo edificio, anche qua mi permetto di dire che ci sono molti, molti spazi commerciali che attualmente sono inutilizzati e che sono di proprietà del Comune, quindi non vedo onestamente la necessità di utilizzare ancora parte del territorio per costruire qualche cosa che secondo me potrebbe essere far parte invece di un piano di ristrutturazione di ciò che è già esistente. Grazie.
Grazie, consigliere Dall'Occo. Consigliere Goldoni.
A me fa un po' sorridere questa vostra non volontà di avere un'anagrafe nell'area Barona e dintorni, perché questa era l'occasione. In via Palatucci viene fatta una superficie a scomputo d'oneri di 3.000 metri quadri. 3.000 metri quadri. E voi ci raccontate che per fare un'anagrafe, siccome è grande, bella, ce ne vogliono 300-400, diciamo anche 500, ma facciamo anche 500. Noi di 3.000 metri quadri, se volevamo l'anagrafe, gli chiedevamo e imponevamo di porre 400, 500, quelli che erano i metri che servivano per uno spazio per fare l'anagrafe, e l'avremmo fatta al posto di fare i mini alloggi. Qui a sto punto, in linea anche con quanto detto dai colleghi dei 5 Stelle, cioè noi andiamo a prendere le briciole, cioè non so neanche quanti metri siano questo spazio, 170 metri, cioè di 4.000 metri andiamo a prendere tre stanze, un deposito che sarà uno scantinato, non so quanto possa essere grande, e un ufficio che sarà, vabbè, un'altra stanza. Speriamo che i bagni siano così dentro, compresi, perché non essendo specificati magari bisogna uscire e andare in metropolitana a farla, o alle Selunga, o quello che aprirà lì vicino, insomma, quello che è. Cioè, a questo punto facciamo meglio a dire, guardate, guarda Comune, tieniti tutto, tieniti anche questi metri e buonanotte. Cioè, allora non diciamo che vogliamo l'anagrafe, perché non è vero, almeno è più onesto chi in passato l'ha chiusa dicendo noi abbiamo altre idee, adesso arriva internet e tutti vanno un bel cellulare a tutti gli anziani attaccati alla mano, e da lì possono recuperare tutto quello che vogliono, siamo tutti informatizzati, le anagrafi non servono, anzi magari ne faremo solo una centrale e tutte le altre le chiudiamo, se non altro una visione futuristica che ci sta anche, può essere anche condivisa, ma questa sinceramente mi sembra un po' una presa per il naso, perché venirci a dire che non ci sono 400 metri su 3.000, certo che se però fai il progetto e dei 3.000 gli dici dammene 100, poi per fare il magazzino, per fare la stanzetta dove qualcuno va a vendere le mutande o i libri usati, o non so quale iniziativa si possa fare in una specie di alloggio, perché qui molto probabilmente questo non è altro, tre stanze, un ufficio, un deposito che sarà sotto, quindi la cantina, facciamo un altro appartamento di housing sociale per le famiglie più numerose, quelle che piacciono tanto a qualcuno, e almeno piazziamo anche lui, e il municipio non ha da pensare a questa struttura in nessun modo, qualsiasi diavoleria succeda lì dentro sarà un problema del gestore.
Grazie consigliere Goldoni. Consigliere Esposito.
Prego. Grazie presidente, sì. No, io ricordo che in questo progetto che arriva un po' da lontano, se qualcuno che era commesso lo ricorda, c'era anche la proposta di spostare il consiglio di zona, cioè il municipio stesso lì.
Da un'estremità all'altra, non potremo mai stare in un luogo
no,
comodo.
No, non so cosa, ci siamo persi qualcosa per strada, perché il parere che avevamo dato allora era proprio perché si pensava magari che si potesse fare questo, anche perché questa struttura che qua abbiamo oggi è un po' fatiscente, voglio dire, non avete gli uffici, ci sono problematiche di proprio strutturale, abbiamo l'amianto e via dicendo. Mi sono perso qualcosa per strada, cioè che fine ha fatto questa proposta? Chiedo se qualcuno lo sa, altrimenti.
Grazie consigliere Esposito. Do la parola al consigliere Delfini, prego.
Alcuni chiarimenti. Allora, a parte che non è social housing come si interpreta normalmente, come ci sono nelle altre aree, ma sono mini alloggi per persone in difficoltà, quindi un sostegno, infatti ci sono anche diversi spazi di aggregazione sociale destinate a quelle persone proprio per aiutarle, quindi non è un classico social housing come ci sono nei quartieri limitrofi, quindi fare tutto un unico pattone non è corretto secondo me. Poi per la questione degli spazi, se comunque l'assessorato al welfare ha fatto questa richiesta perché c'è la necessità, non spetta a me dire no, non serve, preferisco, voglio tutto l'edificio, ovvio che più spazi abbiamo come municipio tutto di guadagnato, però se c'è comunque questa necessità in questa città, perché comunque è palese sotto gli occhi di tutti, ben venga che venga risposto, venga creata un'offerta, ampliata l'offerta per queste tipologie di servizi. Poi non mi sto a dilungare, un'unica cosa, mi ha fatto notare il consigliere De Muro che c'è un piccolo refuso nel deliberato che è edificio ad uso sociale con due sale, perché in realtà sono due sale dove una è molto grande ed è divisibile in tre, quindi nelle premesse venivano indicate due stanze, poi dopo diventate tre, magicamente sono diventate tre, quindi è corretto scrivere due sale.
Allora anche questo lo mettiamo a verbale, quindi nel deliberato, il secondo punto del deliberato, edificio ad uso sociale con due sale a piano terra, comunque ho preso l'appunto, quindi poi nel caso...
Comunque
l'altro appunto sulla delibera precedente
glielo passo.
Sì, esatto, perché sennò poi sì.
Comunque ho finito.
Grazie mille. Adesso lo porta. Bene, se non ci sono dichiarazioni di voto, procederei appunto a mettere al voto la delibera. La votazione è aperta. Sto per chiudere la votazione. Allora, c'è qualcuno che non è riuscito a votare? Allora, prego. Astenuto. Quindi abbiamo 18 favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti, perché il consigliere Sarina voleva astenersi ma è stato colto mentre cambiava, insomma. La delibera quindi è approvata. A questo punto... andiamo a affrontare il progetto di riqualificazione ambientale del quartiere Lorenteggio Largo Zambellino Ovest. Prego, consigliere Delfini, ormai il nostro... Sì, ma infatti il sistema si rifiuta di darle la parola. Prego.
Funziona. Allora, sì, qua presentato in commissione, parere favorevole, ci sono tre richieste. Una è fare una separazione netta tra le due aree cani, perché è stata presentata un'area cani con una separazione ma di una semplice rete, visti i problemi che ci sono in altre aree cani della nostra zona, chiediamo di fare una separazione netta con anche la presenza di siepi, proprio per evitare poi che i cani abbaiano tra un'area cane e l'altra, quindi per ridurre i disagi. L'altra è estendere la presenza di lampioni pedonali su tutta l'area, perché ci sono previsti
previsto il rifacimento dei lampioni, le torri faro, è previsto l'inserimento di alcuni paretti, quelli pedonali, però non interessano l'intera area, quindi chiediamo questa specifica. Il terzo punto, che è molto più puntuale, ovviamente come potete immaginare io queste cose non le so, però è visto che avevamo, lo sapete tutti, incontrato, parlato con diversi ragazzi, prima con Cascina Bianca, con le workout, sono la nostra conoscenza, nel senso che loro conoscono molto di più l'argomento, quindi avevamo chiesto anche loro dei consigli dicendo: questo è il progetto, cosa ne pensate, può essere utile oppure no, proprio perché ovviamente la palestra, la workout non è fatta solo per loro, ci mancherebbe, però essendo dei fruitori, quindi avendo una conoscenza, ci pareva opportuno chiedere anche consiglio a chi se ne intende molto di più, perché se no fosse per me, cioè, mettere una panchetta e basta, queste le mie conoscenze limitate. E poi un invito che viene fatto all'amministrazione comunale, quindi è al di fuori dell'area verde, però degli stalle immediate vicinanze, ci pareva opportuno inserirlo: la risistemazione della tratta stradale di via Flavio Dazio, cioè, Giambellino, quella tra l'area verde in oggetto di delibera e l'area verde di via Dazio, in modo da creare un unico continuum di pedonale e quindi anche per migliorare poi la sicurezza dei pedoni e dei fruitori dell'area. Grazie.
Grazie mille. Allora, consigliere Russo.
Sì, non c'è, o non so come mai, magari perché devono ancora capirlo, una stima sull'importo di questo lavoro, perché da come ci è stato descritto, intanto vanno a eliminare un'area cani, direi anche bella e fatta bene, che è quella con le siepi che c'è all'angolo Dazio Giambellino. Quindi una cosa che funziona va eliminata, per poi crearne tante altre in un'area dove abbiamo sentito che comunque i cittadini ci sono ben altri problemi. Quindi se se potete darmi risposta almeno all'importo che verrà finanziato per quest'opera, grazie.
Allora, chiedeva appunto la consigliera Russo se c'erano delle informazioni circa l'importo stimato. Non ci sono. Allora, attenzione, a noi giungono dei pareri che sono dei pareri dove abbiamo un certo numero di elementi sui quali noi andiamo a valutare. Poi effettivamente non siamo noi che abbiamo il bilancio e che quindi possiamo valutare l'investimento, noi dobbiamo dare il nostro parere sul progetto complessivo, un po' come quando arrivano i permessi di costruire. Certo che lì è un discorso diverso perché si tratta di opere private, però non siamo noi che decidiamo quali risorse allocare, purtroppo, quindi non so se poi... No, può chiedere, no, però lui deve rispondere al microfono, solo perché io ci tengo che giustamente vengano...
No, scusa, però, visto che faccio le commissioni, invito i tecnici e rappresentanti, quindi ci sono anche modi, ci sono le occasioni per fare approfondimenti e chiedere. Cioè, io assolutamente più informazioni riesco a recuperare, ben contento anche di comunicarle e diffonderle, però venire all'ultimo e dire cos'è questa informazione, che purtroppo la cifra precisa non ce l'ho, proprio perché viene chiesto il parere sul progetto, e questo facciamo. Poi è un'informazione in più.
Io spezzo una lancia a favore del consigliere Delfini, che in poche settimane ha dovuto imbastire 18 delibere, no, lo so, mi rendo conto. È lecito, infatti è assolutamente lecito. Consigliere Esposito.
Sì, grazie. No, vero che è un parere, ma è vero anche che sentito Dazio fare tutto questo lavoro per nulla, perché secondo me lì abbiamo più un problema di chiuderlo quel parco piuttosto che andarci a lavorare. Prima lo dobbiamo chiudere e poi ci lavoriamo. Visto anche i cittadini che sono venuti qua stasera, si parlava proprio di quello. Quindi magari, non lo so in che modo, cercare di svincolare questa cosa e fare una recinzione tubolare che possa essere aperta fino alle ore 20, 21 la sera massimo, magari potrebbe dare un segnale a questi cittadini che vengono qua. se ne abbiamo l'opportunità. Per quanto riguarda la stima, cara consigliera, non si può dare una stima prima ancora di approvare il progetto, cioè tu prima approvi il progetto e poi faccio la stima. Perché se me lo cambi non è più quella la stima, è consigliera, parlo con lei. Il progetto prima va approvato e poi si fa la stima, perché se tu fai la stima prima e poi mi cambi il progetto, la stima non è più quella. Non funziona.
No,
così.
No, però, però non fate un dibattimento fra voi. Allora, il consigliere Esposito ha voluto dare giustamente la sua. No, beh, è intervenuto con quello che riteneva, quindi, però non apriamo un dibattimento. Grazie, consigliere Esposito, pardon. Allora, ancora una volta, se non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione la delibera. La votazione è aperta. Cari consiglieri distratti, votate. Sto per chiudere la votazione. Allora, favorevoli 17, contrari 5, 0 astenuti, approvato anche questo parere. A questo punto arriviamo a fare il prolungamento, anche se mancano 3 minuti perché ci conviene. Allora, prolungamento del Consiglio, metto subito in votazione il prolungamento. È aperta la votazione sul prolungamento. Votate il prolungamento se lo desiderate. Sto per chiudere la votazione. Allora, 16 favorevoli, 6 contrari, 1 astenuto. Quindi proseguiamo. Però adesso che abbiamo votato il prolungamento, c'è la mia delibera preferita della serata, che riguarda il progetto agro scalo per gli utilizzi temporanei allo scalo di Porta Genova. E è una coda o è un intervento? Prego. Consigliere Russo.
Devo scusarmi con il consigliere Delfini perché in effetti, come dicevano prima, io l'avevo chiesto su questo punto il nominativo e non sull'altro, quindi mi scuso con tutti, ma tutte le commissioni del Delfini ormai mi stanno creando confusione, quindi era giusto, mi premeva dire questo, grazie.
Grazie consigliere Russo, in effetti tutti noi siamo sopraffatti da tutte queste delibere commissioni. Prego.
Non è che le voglio farmele in mente, che le arrivano le devo fare. E allora, per quanto riguarda l'uso temporaneo del scalo di Porta Genova, tra l'altro oggi pomeriggio era una commissione paesaggistica perché sta passando anche nella parte paesaggistica ovviamente per quello che gli compete. Tanto do qualche informazione riguardo le proposte emerse della commissione precedente. Allora, una cosa importante è che nelle ultime pagine della presentazione c'era la questione del muro, dell'abbattimento con vetrato o altro e la passerella verde sopra di collegamento tra il Vergognone e il Baden-Powell, non so se ve lo ricordate. Allora, visto che poi dopo guardato, chiarito, ho chiesto anche in paesaggistica, in effetti queste sono delle semplici suggestioni perché non veniva considerato, non veniva compreso, non è compreso nell'uso temporaneo, però veniva chiesto al soggetto che il soggetto partecipante di prevedere già delle suggestioni per stimolare un po' eventuali finanziamenti futuri anche dei soggetti che poi prenderanno e rifaranno completamente l'area nelle fasi successive. La convenzione dura 2 anni con la possibilità di prorogarla di un altro anno, in linea con il regolamento di LISO, quindi ovviamente è in linea con le regole previste. E mi spiace, consigliera Russa, non so il nome del gestore che prenderà in mano quell'area lì,
però c'è comunque nella parte della convenzione viene specificato quali sono i compiti di uno, ad esempio che le strutture private spettano poi al gestore che vince l'appalto, il bando, e poi altre strutture, soprattutto quel 10% famoso di strutture ad uso pubblico che avevamo visto, che sono l'area della biblioteca, che sono il spazio per le associazioni e altri spazi, sia aperti che chiusi, possono essere, infatti poi saranno oggetto di un emendamento, lo anticipo, possono essere definiti insieme anche ad altri soggetti, tra cui il municipio, perché si può creare un accordo, una convenzione tra il soggetto che gestirà quell'area e il municipio proprio per destinare poi questi spazi. C'è nella convenzione. E quindi, vabbè, per quanto riguarda la delibera non la sto a ripetere, nel senso che parte che il deliberato era solo un parere favorevole, perché poi nella commissione si voleva capire un attimo che cosa magari tramite emendamento aggiungere nel parere, quindi propongo un emendamento aggiuntivo e ovviamente alla fine del deliberato di arriva anche a me l'effetto d'odore del fumo,
ma che vabbè, allora io non riesco a vedere chi è che sta fumando, però
è perché col sigaro
vabbè, adesso provvediamo a chiudere. Va bene, adesso provvediamo a redarguire, a sanzionare. Comunque quando parla
succede sempre il finimondo, è una cosa pazzesca. Comunque l'emendamento è aggiuntivo e punta con l'invito ad inserire nel progetto le seguenti proposte, 2. 1. Progettare un'area giochi innovativa dal punto di vista dell'accessibilità e inclusività affinché diventi un esempio di area giochi di nuova generazione. Ed è emerso nella commissione, però a questo punto vogliamo fare qualcosa di più, quindi non chiediamo il semplice gioco accessibile, inclusivo, ma stimolarli nel fare anche qualcosa di più simbolico, da un forte più valore sociale. Poi, rendere disponibili bagni con docce e spogliatoie affinché possano essere utilizzati da chi fa attività sportiva nell'area, esempio corso lungo l'alzaia del Naviglio Grande, percorso vita, eccetera. Anche questo era un punto condiviso nella discussione in commissione. 3. È raddoppiare la superficie della biblioteca portandola da 60 metri quadri a 120, perché per noi l'uso uno spazio della biblioteca ha un forte valore, quindi 60 metri quadri è un po' limitato. Rendere disponibili le strutture coperte di interesse pubblico attraverso modalità concordate con il municipio e attraverso il coinvolgimento attivo del medesimo. E questo è per quello che ce l'avevamo detto prima, che gli spazi d'uso pubblico, un coinvolgimento maggiore del municipio, ha sicuramente delle positive ricadute sul territorio. E poi l'ultimo punto è: si invita nei settori competenti a valutare la possibilità di aprire 2 nuovi varchi in prossimità del ponte pedonale di via Lombardini, quindi lungo la Saia Naviglio Grande, e nel vicolo cieco di via Ventimiglia, al fine di sgravare il carico degli accessi esistenti. Questo in parte ne avevamo discusso, che era la questione del muro da via Lombardini per l'area, quella con gli orti, eccetera. C'è però lo stesso ragionamento si può fare anche sulla fine corsa, sul fondo corsa, perché l'unico accesso adesso previsto è la passerella bici, che è già abbastanza carica al di là di certi periodi per la moda, per il suo fuori salone, però è già abbastanza carica perché è l'unico attraversamento tra i due quartieri. Si carica giustamente di diverse funzioni, perché comunque quello è quello più aperto al quartiere, e dare la possibilità di avere un nuovo accesso sempre nella zona può migliorare, renderla più evitare grosse concentrazioni. Adesso consegno l'emendamento.
Grazie mille. Questo a dimostrazione che le commissioni possono anche effettivamente portare dei suggerimenti interessanti per il Consiglio, quindi grazie anche al contributo dei consiglieri. Allora, in questo caso sì, adesso provvediamo. Allora, provvediamo a fare una copia o anche più di una. Qualcun altro vuole una copia? Dell'emendamento Però lo vuole il consigliere, vuole una copia e gliela diamo. Aspettiamo un attimo. Qui a me è arrivata solo una richiesta, quindi visto che è fronte retro ne facciamo solo una copia. No, siamo in balia della fotocopia di Goldoni. Thank you. Consigliere Goldoni, adesso che ha la sua copia mi dica. Dai, facciamo silenzio.
No, io adesso vabbè, per motivi non ho partecipato alla commissione, quindi però mi ricordavo di aver letto da qualche parte che c'era una sorta di tutela che qua non vedo da nessuna parte sulle attività musicali, serali, insomma che a un certo orario qua dentro non si sarebbe fatto nulla. Però poi magari come prima sono io che lo guardo ma sono stanco e non lo trovo scritto da nessuna parte. Quindi secondo me questa tutela andrebbe, se non altro, inserita, poi scrivetela come volete, non vorrei mai, però visto che aggiungiamo un po' di punti, aggiungiamo anche quello che l'attività musicale e quant'altro dovranno terminare alle ore 22, alle 10 di sera, insomma. Rispondi te.
Assessora, un attimo che le do la parola.
Su questa cosa c'è il regolamento della città di Milano, del comune di Milano, che prevede già degli orari oltre i quali non si può sforare. L'abbiamo applicata anche per il Naviglio e infatti non c'è più caso, che me lo leghi. Poi insomma, ascolta, Goldoni, penso una bella valera, farei una bazooka con te. Entro un certo orario però. Dai, c'è già il regolamento della città di Milano, ma cosa serve? È ridondante.
Bene. A Goldoni ti appella al fatto personale? No, dai, seriamente, cosa c'è? No, non dico te, Rito, dico a lui, adesso lui. Ma che dai, ho fatto questo?
Ma citato, insomma, ecco, a parte basta. Il viola che allora, so che è uno dei colori della sinistra.
Non basta essere citati per avere.
E quindi stasera io e la barbiera andremo a casa insieme. Forza. Però a parte questo momento idilliaco di amore, si vede che Vito ci ha lasciato un po' di pastiglie sue e siamo tutte e due allegri. Comunque, è vero che esiste. Le pastiglie all'anduja da Calabrese, con l'anduja poi sappiamo tutti, anche il presidente sa gli effetti benefici che portano, e quindi almeno io quello ho sempre avuto. Vabbè, insomma, ogni realtà ha le sue vitamine, insomma. Però è vero che esistono tutti i regolamenti che vogliono, peccato che però poi dopo, anche sui Navigli, certi regolamenti poi non vengono applicati. Magari rimarcarlo, vorrete rimarcare che venga applicato anche qui, oppure, insomma, secondo me un'evidenziazione di questa criticità andrebbe espressa. Poi, non lo volete fare, non esprimetelo.
Grazie consigliere Goldoni. Allora, se non ci sono altri interventi, mettiamo al voto la delibera. Ah, è vero, c'è il simpatico emendamento di due pagine che dobbiamo votare, che io non rileggo, ecco. Sì, non lo rileggo, appunto, l'aggiunta al deliberato già letta dal consigliere Delfini. Votiamo sull'emendamento. Stiamo per chiudere la votazione sull'emendamento. Sì, sono le zanzare. Allora, 18 favorevoli, 0 contrari, 4 astenuti, approvato il regolamento fiume. L'emendamento, chiedo scusa. Quindi adesso possiamo votare l'intero deliberato. No, una coda. No, basta, si vota. Sì, votiamo sulla delibera. Sì. Non so se volete parlare ancora, però io voterei. Chiudo la votazione. Allora, 17 favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti, approvato tutto il parere relativo al progetto agroscalo.
attenzione, allora va integrato con un altro voto favorevole del consigliere Broggi, quindi sono 18 i favorevoli. La confusione regna sovrana ormai, va bene. Lo so che siete stanchi. Allora, sì, lo diamo per letto, l'abbiamo discusso anche nella capigruppo, è un atto formale, quindi se non ci sono interventi metterei subito al voto. Quella del regolamento è un atto dovuto sostanzialmente. Vabbè, è ancora aperta, siamo a posto? Chiudo la votazione. Tutti favorevoli, quindi approvata l'abrogazione del commi 5 e 6 dell'articolo 38. Il 7, come abbiamo detto, l'abbiamo ritirato. Allora, abbiamo le mozioni. Una del consigliere Sarina e una del consigliere, no, chiedo scusa, entrambe della Lega Nord. Possiamo fare una discussione veloce? Allora, iniziamo, consigliere Goldoni, Piazza Tripoli. Ha la parola.
Oh, Piazza Tripoli vive diverse problematiche e con questa mozione non si fa altro che evidenziarle e ipotizzare quelle che possono essere delle soluzioni. Naturalmente abbiamo un'area giochi che a nostro avviso uno scivolo, un'altalena, è una vergogna a vedersi, quindi andrebbe ampliata, e a questo punto con dei giochi anche per bambini con disabilità, così da essere un'area giochi inclusiva. A Milano già altri municipi si sono mossi su questa linea e sarebbe carino che ci si muova anche noi. Il problema dei parcheggi, vabbè, c'è dappertutto, di conseguenza facendo un giro in zona si vede benissimo che ci sono delle vie con delle potenzialità e soprattutto si vede benissimo che mancano le strisce gialle e le strisce blu, quindi anche qua un qualcosa da affrontare. E per quello che è comunque un luogo di divertimenti, diciamo la solita piattaforma, i soliti giochini gonfiabili, che sia ben chiaro, noi non abbiamo nulla in contrario, ma preferiamo che vengano spostati, poi noi abbiamo detto strozzi, poi magari sentendo l'operatore non è quello, è un altro posto, insomma attrezzare un'area adatta perché poi questi giochi vengano in modo stabilmente realizzati tutto l'anno, ma anche tutto l'anno o per i periodi che prevede il comune. Quindi in sintesi questa mozione va ad affrontare diverse problematiche, certo le soluzioni poi sono conseguenti con atti e altri ragionamenti, però penso che anche Piazza Tripoli sia il momento che riceva una certa attenzione. Questo.
Grazie consigliere Goldoni. Consigliere Delfini.